Dicevamo il toyotismo, che possiamo rubricare tra gli assertori dell'ottimismo antropologico, quindi di fatto da questo deriva, come abbiamo visto, l'idea di risorsa umana, cioè nel momento in cui, in una delle accezioni possibili della frase, l'uomo viene riconsiderato una risorsa e non semplicemente una fonte di forza lavoro non meglio specificata e da regolare e regimentare. Di conseguenza, attraverso semplicemente questo cambiamento di paradigma e d'accento, si risolve in parte il problema, uno dei problemi strutturali del taylorismo, come abbiamo detto, ovvero sia quello del controllo di qualità. Perché l'operaio, appunto, è di fatto un operaio specializzato nel toyotismo, non è più una semplice mano che svolge che compie un gesto, ma comincia a essere competente anche a livello tecnologico, a livello di diagnosi e giudizio sul prodotto ed eventualmente di correzione di eventuali difetti di fabbricazione o di procedura. Abbiamo detto anche che il nuovo livello tecnologico permette effettivamente di concepire questo tipo di sviluppo, laddove Taylor, nel momento in cui comincia a elaborare la sua visione, dispone di un grado di tecnologie e di capacità da parte delle macchine e dei progettisti decisamente inferiore. Lo stesso discorso della tecnologia permette al toyotismo di risolvere un altro problema, ovvero sia il problema della produzione non flessibile, ovvero sia il fatto che prima con una catena di montaggio si poteva produrre esclusivamente un articolo. La catena di montaggio non era modificabile, se facevi la Forti, facevi la Forti, fine. Adesso invece, grazie al nuovo potenziale dei macchinari che vengono utilizzati, grazie alle nuove strategie di composizione e di creazione dei macchinari, questi diventano molto più performanti, diciamo, molto più capaci di passare da, che ne so, uno scaldabagno a una lavastoviglie, a un grande ferro phon per capelli o una macchina o quello che vi pare. Di conseguenza il problema della stretta connessione tra prodotto e catena di montaggio e linea di produzione viene a risolversi in parte. E questo permette di andare a ragionare in modi che aggirino di nuovo il problema della massa di produzione. Che vuol dire? Vuol dire che la filosofia che anima il discorso delle risorse umane è quella che viene chiamata JIT, ovvero sia just in time. Non più una produzione, come dire, pletorica e costante dello stesso articolo, ma una produzione che sia in grado di fornire l'articolo richiesto nel momento in cui viene richiesto. Quindi, come vedete, in qualche modo un ritorno al discorso della domanda e dell'offerta. Perché, si dicono i progettisti giapponesi, produrre 5 milioni di macchine quando il mercato ne vorrebbe acquistare 1,5? Facciamone 1,5 e buonanotte, suonatori. Sembra un'eccellente idea oggettivamente ed è un'idea effettivamente che viene resa possibile da un punto di vista progettuale di nuovo dal miglioramento delle tecnologie disponibili. Però continua a esserci un certo tipo di problema che ha a che fare con quella che abbiamo definito l'economia di scala, no? Come abbiamo detto poc'anzi, ovvero sia il fatto che in una produzione industriale spesso e volentieri non c'è come dire, coincidenza fra ciò che viene domandato dal mercato e ciò che converrebbe produrre. Ma non solo, c'è anche un altro problema, ed è il problema della progettazione e dell'allestimento delle linee produttive. Perché facile dire, vabbè, allora ascolto il mercato, a seconda di quello che mi chiede il mercato produco. Ma io per produrre ho bisogno di cose, non è che produco dall'oggi al domani, non è che ho un materiale qualunque che butto dentro e mi dà quello che mi serve. Quindi nel momento in cui io comincio a produrre, devo avere in qualche misura una qualche idea di quello che dovrò produrre, perché dovrò comprare le materie prime che mi servono, dovrò comprare, che Dio vi benedica, dovrò comprare i semi lavorati di cui ho bisogno. Insomma, è ovvio che dire una cosa è una cosa e farla è un'altra. Quindi bisogna anche ragionare su come è possibile che si riesca a ottenere questo tipo di risultato, perché da una parte abbiamo visto che c'è una organizzazione in qualche modo burocratica estremamente puntigliosa nelle progettazioni, che però da un punto di vista di gestione dell'impianto sta abbastanza tranquilla, nel senso che sa che ha bisogno di questo, questo, questo e questo in un quantitativo tot per un lasso di tempo tot, e può benissimo progettare gli acquisti in 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Voglio dire, nel momento in cui hai ben presenti quali saranno le tue necessità, puoi anche contrattare degli acquisti con delle modalità più convenienti, no? Ovviamente se fai un impegno, ti impegni con un fornitore per comprargli cose per 3 anni, è una cosa dire che ti serve una fornitura random in un certo momento e un'altra. Quindi evidentemente bisogna trovare un modo per armonizzare questo discorso. È chiaro che in parte, in larga parte, ciò che viene risparmiato dalla voce giacenza di magazzino è tutto ciò che può poi venire reinvestito in eventuali perdite parziali dovute a questo altro discorso. Vi ricordo che quello che viene perso, che viene recuperato dalle perdite del magazzino, non è semplicemente l'immobilizzo di capitale dei materiali che vengono prodotti e sono in attesa di essere venduti, ma è anche l'allestimento di luoghi dove mantenere questi materiali e la sorveglianza di questi luoghi, e possibilmente anche la messa in a regime dei luoghi stessi, quindi condizionamenti, protezioni. Insomma, diciamo, non è così semplice tenere milioni di macchine ferme, ne puoi mettere in un piazzale e scordartele lì perché poi le butti. Quindi praticamente c'è una serie di rientri e di ritorni da questo punto di vista piuttosto significativi. Però, di nuovo, il DNA dell'industria è comunque un DNA di progettazione, un DNA di previsione. È difficile che l'industria si butti sul mercato e dica vabbè, mo vediamo che vogliono, me regolo. Insomma, oddio, sarebbe molto bello. Forse questo adesso sta per diventare possibile, teniamolo presente che noi siamo davanti a una probabile terza rivoluzione industriale, oggi come oggi, che potrebbe perfino segnare la fine dell'industria. Nel momento in cui le stampanti 3D dovessero migliorare come è prevedibile che migliorino, il senso dell'industria non ci sarà più. Nel momento in cui la gran parte di ciò di cui hai bisogno è disponibile come progettazione online e come realizzazione tramite una stampante che puoi esserti acquistato e che è ragionevole pensare che tu possa acquistare nel medio periodo, ci sarà da ragionare su tutta un'altra serie di cose, perché a quel punto l'industria come la concepiamo noi, ovvero sia il luogo dove vengono prodotti degli oggetti tutti uguali, una produzione in serie in grandi quantità, non serve più a nulla. Chi se li compra? Quindi qui probabilmente stiamo per assistere da questo punto di vista a un altro snodo piuttosto significativo di quello che avrà a che fare con questo discorso. Però, diciamo, per il momento il problema rimane abbastanza contenuto. Però tenete presente che oggi come oggi moltissime aziende hanno sposato questa filosofia del just in time, portandola addirittura oltre. Nel senso che molte cose che potete trovare su internet, ad esempio, possono darvi in tempi estremamente ragionevoli un articolo assolutamente personalizzato. Prendete per esempio le biciclette da escursionismo, da cross o da corsa. Ci sono una miriade di siti dove tu puoi progettarti la bicicletta con tutti gli oggetti che stanno a catalogo, con tutti i colori che tu vuoi, e in 2 giorni te la mandano a casa. Che non ha niente a che fare con l'idea di produzione industriale tradizionale, che è quella che avevamo in mente noi. Quindi voglio dire che già adesso, grazie al progresso tecnologico e a queste nuove possibilità di assemblaggio, progettazione, definizione delle forniture e degli oggetti, siamo in un qualcosa che non è neanche più definibile come produzione in serie, per molti versi. Quindi, insomma, c'è da mettere bene a fuoco questo discorso. Però comunque il punto centrale della questione qual è? Che anche se il just in time riesce a risolvere buona parte delle problematiche mostruose che abbiamo visto essere appannaggio del taylorismo, comunque continua a richiedere una quota di previsione, una quota di ammortamento di qualche tipo di materiale, che sia un semilavorato piuttosto che un finito, è un altro discorso, ma di fatto teoricamente bisognerebbe avere a disposizione una capacità previsionale che la filosofia in sé non permetterebbe. Questo che cosa consente però? Consente di andarsi a saldare con l'altro discorso che facevamo stamattina, che è quello sul marketing, e renderci conto che in un certo senso la questione è aggirabile come? Facendo in modo che il mercato desideri ciò che tu vuoi vendere. Quindi il marketing diventa non più un marketing di vendita di un oggetto già esistente, ma diventa una strategia di suscitazione, oddio che brutta cosa, di suscitamento, di incitamento, di eccitamento, ma mettiamolo così, di un desiderio che poi diventerà normativo. Mentre il marketing tradizionale vuole convincerti a comprare un oggetto che già esiste, il marketing connesso col just in time vuole fare in modo che tu, quando si prevede che sia pronto, tu lo voglia. Non so se mi spiego. E questo rientra in tutte le nuove strategie che forse avrete notato in giro per le città, nelle quali compaiono quei manifesti dove non riesci a capire che diavolo vogliono venderti, no? Tipo, sta arrivando. Chi? Sta arrivando chi? No? La domanda è chiaro. E perché viene fatto questo? Viene fatto appunto per fare in modo che quando questa cosa, qualunque essa sia, arriverà, tu dica cazzo la voglio, anche se non avevi la minima idea in proposito, no? Capito? E questo è il punto. E per questo perché? Perché questo ti permette di ragionare comunque in termini di scala. Ti permette di approvvigionarti per tempo, ti permette di arrivare sul mercato nel tempo adatto, ti permette di avere probabilmente, se sei fortunato e hai ben lavorato, le spese di produzione dell'oggetto già pagate da coloro che l'hanno acquistato. Perché moltissime di queste, soprattutto tramite internet, moltissime di queste campagne portano a cosa? Alla prenotazione dell'acquisto. Quindi c'è una serie di riscontri sul mercato stesso che ti dicono: allora, nei negozi XY sono già passate 15.000 persone che erano interessate all'acquisto dell'orologio. Tramite mail ci sono arrivate 25.000 prenotazioni. Che questo che significa? Vuol dire che tu puoi produrre 40.000 pezzi senza praticamente spendere una lira, perché già sono acquistati. Non so se capite la questione. Cioè, tu riesci a risolvere il problema del magazzino facendo in modo che le cose vengano acquistate prima. Quindi non sei quello che crea un oggetto nel quale scommette, no? Come si diceva, se vi ricordate, quando abbiamo parlato della retorica dell'investitore, dell'imprenditore, no? Il famoso rischio d'impresa. Qui il rischio d'impresa è la campagna pubblicitaria. Cioè, lì qualcosa toccherà pure che spendi, se no, come dire. Però puoi benissimo darsi che a fronte di un flop della campagna pubblicitaria il famoso oggetto non arrivi mai. Magari rischi di non sapere manco di che oggetto si parla. È successo più volte. Perché? Perché a fronte di un totale disinteresse del mercato, il quale continua a essere non proprio particolarmente prevedibile, chi voleva intraprendere un certo tipo di produzione dice: sai che c'è, facciamo prima, lasciamo perdere, ho perso questi soldi di campagna pubblicitaria, però perlomeno limito i danni e non vado a rovinarmi ulteriormente. Ok? Quindi il tema della persuasione operata nei confronti del mercato continua ed è forse addirittura ancora più subdolo, perché in qualche misura appunto rinuncia completamente a battere su un tasto di un'utilità pratica di qualche tipo, come abbiamo detto, se vi ricordate, sul valore d'uso di un oggetto, ma carica assolutamente sia il valore di scambio che il valore immaginale simbolico, perché è quello il punto centrale, no? E questo, come abbiamo detto, rientra, come vedete, pienamente in tutto quello che non è cartesiano. Perché se volessimo essere ragionevoli, se volessimo essere razionali, se volessimo essere economici, il tasto sul quale bisognerebbe battere sarebbe quello della convenienza all'acquisto. compri una merce che ti permette di risparmiare da qualche parte, che ti dà delle garanzie di durata, che ti dà delle garanzie di performance. Comunque bisognerebbe discutere di caratteristiche dell'oggetto. Voi prendete una televisione, una giornata qualunque in televisione, guardate un po' di pubblicità e trovate qualcuno che ti faccia un ragionamento del genere. Non c'è assolutamente nulla. Cioè nessuno che ti parli di caratteristiche, di miglioramenti quantificabili, di descrizioni razionali di quello che stai facendo. Ci sono quelli che ti dicono che sconfiggerai i 7 segni del tempo, però guarda caso sono pure quelli 7, come dicevamo prima, no? Tanto per tornare a bomba, ed è una cosa che viene normalmente scritto sì, clinicamente testato, prove scientifiche dicono, ma sono tutta una serie di cazzate grosse come case, come quella di Crescina, non so se ve l'avevo raccontato, che a un certo punto era uscita la campagna di Crescina che diceva allora il 90% di coloro che hanno acquistato si è detto soddisfatto. Allora io ho detto, boh, questi o hanno seguito tutti quelli che hanno comprato Crescina nelle farmacie e nei luoghi, oppure mentono. E infatti dopo 10 giorni l'hanno denunciati per pubblicità ingannevole, perché come fai a affermare che il 90% di quelli che l'hanno comprato sono tutti contenti? Hanno telefonato tutti, cioè tutti quelli che comprano Crescina pronta, ammazza che figo, bello, ma mi pare molto improbabile, infatti. Dopodiché hanno messo il famoso asterisco, no? 300 persone sono state intervistate dopo l'acquisto, ecco, allora parliamone, perché se no. Però sulla scorta del cartesianesimo, come abbiamo detto, la formula clinicamente testato, scientificamente dimostrato, no? Anche se poi non ha niente dentro, fa un certo effetto. E quindi ti dicono, per esempio, no, come dicevamo oggi, lo spazio in una denti, per riuscire a metterlo a punto ci hanno messo anni di studi, anni di calcoli, no, queste cose. Vabbè, lo spazio in una denti, santa madonna, che sarà mai? Ecco, però te lo mettono, te lo, come dire, caricano di cose, no? Quindi c'è quella col computer, quella col camice bianco, ti sembra che sta al CERN di Ginevra, prima di riuscire a lavarti i denti dovrai fare tutta una serie di genuflessioni all'oggetto, perché chissà che diavolo è in grado di fare, ma comunque parliamo sempre di uno spazio in una denti. Perciò, sebbene il discorso delle risorse umane sia ad ogni modo molto migliore rispetto a quello tailoristico, perché insomma, beh, ci vorrebbe poco, però, diciamolo, comunque conserva al suo interno una serie di problemi non da poco. Uno di questi, come abbiamo detto, è il battere ancora più consapevole sulle dimensioni non razionali dell'acquisto e quindi dell'eccitazione della domanda che viene creata attraverso rinvii erotici, rinvii mitologici, rinvii di status, come abbiamo detto più volte, no? L'idea generale qual è? Che se tu compri lo stesso orologio che ha George Clooney, tu in qualche misura, no, riluci della luce di George Clooney. È del tutto discutibile, però di fatto capita spesso e volentieri. Quante volte ho sentito i miei colleghi dire, ah, vedi quello che orologio che ha, io gli orologi li odio, quindi figuratevi, no? Possono essere qualsiasi cosa, a meno che tu mi vada in giro con un orologio a cucù al polso che potrei dire accidenti che cosa originale, ma lì mi fermo. Però tutto il resto non riesco a capire che senso abbia l'oggetto orologio, se devo essere onesto, proprio non è del tutto incomprensibile, a meno che tu non sia uno sportivo, hai bisogno di fare due conti precisi delle corse, ma insomma che tutto il giorno tu vai in giro con sta affare quando c'hai i telefoni, le cose della radio, i cartelli da tutte le parti, cioè ci dicono loro ogni momento che ce fai con un altro orologio, mistero, e ci spendi pure delle cifre inaudite sopra, come se non bastasse. Quindi evidentemente anche qui, come abbiamo detto, il versante simbolico è estremamente più potente del versante razionale. Di fatto l'orologio sta a significare cosa? Il controllo del tempo. È il controllo del tempo, visto che abbiamo parlato oggi, no? Cerchiamo di evitare di fare rinvii, però insomma ogni tanto ci si torna, ha molto a che fare col fatto che noi siamo i famosi mortali all'improvviso, la morte, tutte queste cose, quindi avere l'orologio e avere la sensazione che quello stia facendo le cose che dici tu, anche se tutto sommato è da discutere, ma comunque è qualcosa di importante. Ad ogni modo, detto questo, andiamo a vedere qual è l'altra dimensione problematica del lavoro nel discorso delle cose, nel discorso delle risorse umane. Allora, uno dei punti focali, come credo di avervi già accennato, è che le risorse umane, il regime, quest'idea delle relazioni delle risorse umane, ovviamente valorizza moltissimo il lavoro di gruppo. Perché, come abbiamo detto, se tu ritieni che l'uomo sia una risorsa, sei anche disposto a ritenere che più uomini messi insieme creino in qualche misura un effetto moltiplicatore delle competenze. E quindi che un gruppo sia più della semplice somma di coloro che ne fanno parte. In un gruppo, attraverso le dinamiche interpersonali, attraverso le energie che sono in gioco, possono generarsi delle soluzioni, delle idee, dei progetti che i singoli da soli non sarebbero in grado di mettere a punto. Non so quanti di voi ascoltino la musica, diciamo, di un certo genere, ma comunque, insomma, musica leggera, mettiamola così, e quanti abbiano presente dei grandi musicisti che quando erano in un gruppo erano stratosferici e quando sono andati a fare una carriera solista si sono piantati per terra, perché ce ne sono una carrettata. Perché? Perché il gruppo, la band, come dicevano i Blues Brothers, è qualcosa di più di coloro che ne fanno parte. È un ambiente, un clima, un momento nel quale tutte queste energie che non sappiamo definire ma che abbiamo ben presenti, in qualche misura si compenetrano e diventano una sinergia che porta a qualcosa che tutti i vari singoli da soli non sarebbero in grado di mettere insieme. Facciamo un esempio disastroso, no, poveraccio, disastroso non per lui quanto per la portata della questione, i Queen, no? Allora, Freddie Mercury, sappiamo tutti piuttosto bene che è defunto, dopodiché voi prendete un disco di Brian May da solo e cercate di ascoltarlo, ci vuole una pazienza infinita. Eppure lo stesso Brian May che suonava con Freddie Mercury e faceva le canzoni di Queen, che a me piacciono personalmente moltissimo, ma non solo a me, insomma sono un fenomeno abbastanza diffuso. Ecco, Brian May da solo non arriva da nessuna parte nei dintorni dei Queen. Lo stesso Freddie Mercury da solo è stato abbastanza discutibile. Quindi ci sono una serie di casi, non so se conoscete i Marillion per esempio, c'è stato un periodo in cui cantava Fish con i Marillion che era un gran momento, dopodiché Fish da solo è tanto piacevole e simpatico, ma non c'è niente a che vedere con quello che ha fatto quando stava con loro. Insomma, ce ne sono svariati casi di situazioni di questo genere. Poi capita pure quello che invece quando esce diventa, insomma, tipo Robbie Williams o compagnia del genere, però insomma è più raro. Quindi il punto centrale è questo: se io credo che l'uomo sia in grado di dare dei contributi originali, se lo metto in situazioni che possono amplificare questa sua capacità, tanto di guadagnato. Quindi nelle risorse umane si concepisce l'idea del team, nasce il team, che poi verrà estensivamente recepito in tutti gli altri casi, però tanto guardiamolo in questa situazione. Il team nello specifico porta anche ad un'altra applicazione, che è quella dei circoli di qualità. Nel discorso delle risorse umane si recupera il termine di qualità, che è un termine che oramai, come dire, ci stanno facendo venire in odio, se Dio vuole, grazie a tutta un'altra serie di cose, ma comunque nasce da lì. E che cos'è il circolo di qualità? Il circolo di qualità è un momento in cui i lavoratori, i progettisti, i manager si trovano tutti insieme e affrontano delle situazioni di rilevanza per l'impresa, che possono essere il tentativo di creare nuovi prodotti, il miglioramento di prodotti esistenti, la risoluzione di problemi pertinenti ai prodotti esistenti e via discorrendo. Questo perché? Perché, come abbiamo visto oggi prima di andare a pranzo, Elton Mayo aveva scoperto questo discorso sul coinvolgimento del lavoratore come modo per sollecitarne la produttività. Allora, qual è il mantra delle risorse umane? Far sentire il lavoratore partecipe dell'azienda. Non è più il lavoratore che entra alle 7 di mattina, timbra alle 2, dopodiché poi ha pure a morire ammazzato che lui non ci pensa più. Qui il problema è far sentire il lavoratore parte dell'impresa, farsela prendere a cuore, caricarla di un qualcosa di emotivamente significativo, no? E questo quindi oltretutto si innesta nella convinzione che colui che produce un articolo sia quello maggiormente titolato a capire come fare a migliorarlo o a risolvere i suoi problemi, visto che lo produce, sa di che parliamo, conosce i termini progettuali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un fondamento ovviamente condivisibile. Ma c'è un problema, che come sempre è economico per certi versi. Allora, mentre l'operaio normale della ditta fordista alle 5 timbra e va via e dopodiché è libero, quando tu sei stato invece coinvolto non è così facile dimenticarti della questione. Non è che tu timbri e chiudi il cervello e non ci pensi più. Non so se... No. Se tu sei l'operaio che fabbrica una caffettiera e ti hanno detto che sta caffettiera, contro ogni aspettativa, a una certa pressione tende a esplodere. E tu dovresti cercare di capire come fare a fare in modo che sta caffettiera non esploda. No? E te l'hanno messo come un problema che ti interessa, ti riguarda, sei quello che l'ha progettata, sei quello che la produce, quindi è anche per te, insomma c'è un qualcosa di più del tempo di lavoro in questo. Quando tu esci continui a pensare alla caffettiera e ci continui a pensare nel fine settimana, ci continui a pensare mentre sei in vacanza, ci pensi anche quando non vuoi, perché come abbiamo visto questi procedimenti mentali non sono sempre consapevoli, no? Per cui è un bel giorno, il lunedì mattina, mentre ti fai la barba per andare in ufficio, idea, ho capito come fare a risolvere. Il problema dov'è? Che non te lo pagano quel tempo. Come lo quantifichi? Se fai, dici, ho fatto di straordinario, ho pensato alla caffettiera 6 ore sabato e 4 ore e mezza domenica, non è pensabile. Quindi, come vedete, non so se volente o nolente, o prima non ci hanno fatto caso e poi se ne sono accorti, questo non ve lo so dire perché comincia a essere un meccanismo un attimo più complesso di quello che di solito prevedono quelli che fanno queste cose, però di fatto questo discorso si traduce in un ulteriore sfruttamento del lavoratore. Non solo un ulteriore sfruttamento del lavoratore, ma quella che noi chiamiamo colonizzazione del tempo di vita, vuol dire che il lavoro in qualche misura tende a diventare pervasivo, non c'è più un momento in cui non lavori con questo tipo di ragionamento, no? Perché? Perché tu sei comunque coinvolto, per cui sai che la tua azienda sta passando un brutto quarto d'ora, sai che il tuo posto di lavoro è a rischio. E che fai? Pensi a un sistema per risolvere la questione, pensi a un qualche tipo di oggetto che possa, un articolo che possa risolvere il tutto, pensi a come migliorare le procedure, ci pensi perché diventa un tuo problema. Il problema è che non c'è una corrispondenza dall'altra parte, non sei diventato un compartecipe anche dei guadagni, ti hanno soltanto dato i problemi. Ti hanno dato attenzione, ti hanno dato problemi, ti hanno dato emozioni, ma non ti danno una lira. Il che andrebbe benissimo se non fossimo in un clima di totale economicismo. In un clima invece dove tutto ha un prezzo, sta cosa è un po' strana, no? Crea delle difficoltà, perché di fatto tu stai impegnando energie e tempo di vita senza nessun tipo di ritorno, se non il ritorno simbolico del fatto che poi dicono ammazza che bravo che sei, sei l'operaio del mese, yeah, capito? Convenientissimo, tu hai lavorato 70 ore di straordinario e ti danno una fotografia, al cambio direi che non fa, no? È un po' come la famosa storia dei cosi, dei selvaggi con le perline di plastica, ecco, più o meno l'idea generale è quella. Tant'è che se ci avete fatto caso, l'operaio del mese c'è pure da McDonald's, che tutto è tranne che un toyotista. Quello è il punto. Per cui quando vi dico che questi sono concetti che poi oggi noi dobbiamo cercare di scorporare e riconoscere, perché? Perché si è creato un mix di situazioni oggi come oggi che non permette più di capire bene chi sta facendo che. Perché tutti sono andati a piratare i vari pezzi della questione che tornavano comodi, per cui sì, sei in pieno taylorismo con McDonald's, però sei pure l'impiegato del mese. Quindi non solo c'è il taylorismo, ma c'è pure il sovrapprezzo dell'attenzione che ti viene rivolta e del movimentare le tue doti, le tue emozioni, la tua volontà di partecipazione, eccetera, eccetera, eccetera. Capite che non è più c'è uno che fa una cosa e uno che ne fa un'altra. Magari qui stiamo in una situazione assolutamente atipica. Però per riuscire a capire questa situazione bisogna capire da dove è venuta, no? Quindi è ovvio che possiamo ritenere che la scuola delle relazioni umane e i primi del modello Toyota potessero anche essere convinti di quello che dicevano e quindi probabilmente avranno elaborato dei metodi per far ricadere sulle forze lavoro anche una parte dei guadagni, perché sarebbe semplice, no? Sapete che Cucinelli, per esempio, che credo conosciate tutti, distribuisce regolarmente, annualmente, dei bonus relativi alle performance e tutto quanto, quindi è evidente che ha capito benissimo che ci deve essere un ritorno anche da questo punto di vista. Mi pare che recentemente sono stati 2.500 o 3.000 euro, che cominciano ad essere delle cifre interessanti, voglio dire, no? Dico che diventerei ricco, ma insomma perlomeno dice, ok, ho pensato ai problemi, mi sono caricato, però un minimo, no? Se va bene rientriamo pure, che è lo stesso che è successo in Germania, uno dei motivi per cui la Germania oggi è una delle economie leader. Eh? No, dimmi.
Che prima gli avevano chiesto di lavorare proprio in una macchinina,
esatto, come dire, esatto, ovvero sia, che cosa ha detto il padronato alle forze lavoro, ai sindacati in Germania? Allora c'è la crisi, siccome vogliamo fare in modo, e qui ovviamente c'è anche un discorso di valore in questo che bisogna inserire, no? Perché appunto era quello che dicevamo stamattina. siccome non vogliamo chiudere e perdere posti di lavoro, dobbiamo trovare una quadra che in qualche modo ci permetta di lavorare. Qual è l'idea? Che oggi voi lavorate come prima, ma vi paghiamo meno. Una volta che passa la crisi e la situazione ritorna a una normale gestione, vi diamo la differenza, aumentiamo. Ed ha funzionato. Adesso in Germania in larga misura c'è la compartecipazione della forza lavoro nell'azienda, che vuol dire quello che vi ho appena detto, ovvero sia se tu ti fai carico di una serie di problemi è giusto che tu poi ti faccia carico anche dei ritorni, perché non puoi essere quello che paga solo, se no c'è qualcosa che non quadra. Ecco. Però diciamo che nella gran parte dei casi quello che ne è venuto alla fine è questo, ovvero sia tu sei quello che paga solo. Quindi bisogna tenere presente che nel momento in cui vai a incidere su queste sfere, che sono sfere intime, che sono sfere non consapevoli, spesso e volentieri non razionali, il problema dell'equa ricompensa per i tuoi sforzi è un problema abbastanza rognoso. Perché? Perché appunto spesso e volentieri si ritiene che la gloria sia sufficiente, no? Come quelli che ti dicono, vabbè, ma poco, ma fai un lavoro che ti piace, ho capito, ma che faccio, ci pago le bollette col fatto che mi piace, cioè vado in giro e dico ragazzi, allora oggi vorrei comprare della carne, mi piace tanto il mio lavoro, datemela gratis. No, non puoi ragionare in questi termini. Se vuoi che effettivamente esista una corrispondenza fra ciò che fai e ciò che ti viene dato, che ti piace o meno, non è un tuo problema, perché sennò di nuovo funziona, no? Com'è? Allora un lavoro che non mi piace mi paghi il doppio, come funziona? Non si capisce il ragionamento come dovrebbe essere. Sono tutta una serie di ragionamenti che in qualche misura riconoscono il problema, ovvero sia il fatto che noi consideriamo il lavoro come un'attività che non deve semplicemente darci un sostentamento economico, ma dovrebbe darci una certa soddisfazione, dovrebbe consentirci una forma di realizzazione, una forma di crescita interiore, un sacco di cose ci sarebbero nel lavoro. E di conseguenza, no? Però questa sfera viene usata in qualche modo come suppletiva nei confronti del pagamento. Senza capire però, per altri versi, che questo innesca un'ulteriore problematica, che coloro che hanno le fabbriche, tutti i vari padronato in assenza, non riesce a riconoscere. Ovvero sia che noi, andando a riprendere un altro concetto che abbiamo visto di sociologia generale, siamo portatori di più ruoli. Nella fattispecie, per quanto riguarda il mondo del lavoro e del consumo, noi siamo produttori e consumatori. In quanto produttori riusciamo ad avere le risorse che ci consentono di consumare. Nel momento in cui tu vuoi risparmiare non pagandomi per il mio lavoro, io con che compro secondo te? Questo è il punto che non riescono a metterlo a fuoco, non so, evidentemente ci deve essere una forma di ostacolo mentale esagerato, però di fatto il problema è esattamente questo. Oggi l'idea sarebbe che tu consumi solo. E come fai a consumare solo? Attraverso tutta una serie di strumenti, come abbiamo visto, che ti permettono di dilazionare il pagamento. Quindi fidi, quindi carte di credito revolving o meno, quindi prestiti più o meno articolati, fin domestic, mutui, tutto quello che vi pare, diventa evidentemente l'unico modo per fare in modo che tu possa continuare a spendere senza incassare. Vi ricorderete che abbiamo detto che la crisi del 2008, che è quella della quale ancora non ci siamo ripresi, quindi comincia a essere un po', è cominciata esattamente per questo, no? Perché in America non sapevano più come fare a dare soldi alla gente, avevano innescato questo meccanismo per il quale secondo loro una casa di anno in anno aumentava del 30% il valore, sempre di più, poi a un certo punto qualcuno si è accorto che gli erano finiti gli scrivi sotto i piedi e ha fatto come il coyote, e sono venuti giù tutti, cioè, beh, è stata esattamente questa la questione, poi con tutta un'altra serie di complicazioni accessorie. Però il problema era esattamente questo, gli Stati Uniti, signori, hanno, come dire, speso quanto 4 o 5 pianeti di un altro tipo fino ad oggi. Cioè lo sviluppo che abbiamo avuto fino al 2008 in pratica è stato dovuto tutto all'effetto spesa degli Stati Uniti, i quali hanno vissuto al di sopra delle proprie capacità e possibilità economiche per 50 anni attraverso questo gioco. Non so se avete visto nei film, un americano tipico apre il portafoglio e c'ha tipo 45 carte di credito diverse. Che io ne ho una e già mi sembra di stare esagerando, no, questi hanno 6-7, perché? Perché con ognuna raggiungono il massimo della spesa, dopodiché a fine mese il problema è pagare. tutte le varie carte di credito. Se avete visto American Beauty vi ricorderete probabilmente che il problema fondamentale del protagonista era esattamente che non lavorava solo per pagare i debiti delle carte di credito, i quali debiti delle carte di credito erano tutti oggetti che a lui non servivano. Quindi a un certo punto la domanda è: che perché mi sto a fare sto mazzo dalla mattina alla sera per pagare cose che non mi servono e che poi vendo nelle vendite del fine settimana quando mi libero di tutti gli elettrodomestici in quadrupla copia che ho comprato, le mazze da golf e tutte le fregnacce che mi hanno costretto a prendere in un modo o nell'altro? Quindi è evidente che questa dinamica è una dinamica che andrebbe e andrà probabilmente presto o tardi ristabilita, perché altrimenti il sistema evidentemente tende a non ripartire. Ed è una conferma del fatto che il sistema da questo punto di vista funzioni poco il fatto che avrete forse letto che negli Stati Uniti, che tutti ci additano come modello di una ripresa che è già ripartita, la ripresa c'è ma non c'è l'occupazione. Continuiamo esattamente nello stesso modo, cioè non c'è più una correlazione diretta tra posti di lavoro e capacità produttiva. Anzi, oggi come oggi, le aziende tendono a licenziare e a produrre di più. Il che però, come abbiamo visto, genera un problema a monte, perché se tu non distribuisci ricchezza, sta ricchezza non è che uno se la trova sotto casa, no? Da qualche parte deve arrivare. Se tu non la ridistribuisci più ed eri il maggior volano di generazione della ricchezza precedente, il sistema non si sa su cosa si debba reggere. Infatti è esattamente il problema che ci stiamo ponendo un po' tutti. Il libro di Piketty, da questo punto di vista, credo che dia delle risposte piuttosto interessanti, ma non m'azzarderei a consigliarvelo, cioè, ho qualche difficoltà a pensarci pure io, quindi insomma, non è così importante. Però c'è da riflettere sul fatto che oggi come oggi il problema che noi ci stiamo trovando ad affrontare è un problema strutturale, non è un problema di congiuntura, non è casuale adesso ricominciamo, è un problema che se non cambia qualcosa nel modo in cui è organizzato l'intero apparato produttivo del pianeta, non vedo bene come faremo a mantenere, non dico quello che abbiamo adesso, ma neanche una frazione inferiore accettabile. Ad ogni modo, ci siamo fin qui? Quindi, risorse umane, ottimo da un certo punto di vista, perché il lavoratore rientra in un percorso nel quale effettivamente vi è una sfida intellettuale, vi è una preparazione anche, come abbiamo visto, formativa, specializzazione, eccetera, però per altri versi il lavoratore viene in qualche modo preso per il culo, diciamo in modo non proprio con un francesismo, perché di fatto gli vengono date delle ricompense simboliche a fronte di un ritorno invece pratico ed economico. Questo è il cambio. Il cambio, diciamo che lui ha una sua soddisfazione, però questa soddisfazione purtroppo non è monetarizzabile, quindi nell'ottica del tempo corrente se ne può parlare con una certa difficoltà. Ora, che cosa succede andando avanti però, come abbiamo detto? Che questi due modelli in qualche misura tendono a contaminarsi l'uno o l'altro. Allora, uno, il fatto che la scelta del modello sia in qualche misura non razionale, perché come abbiamo visto se è riconducibile un'altra volta all'ottimismo e al pessimismo, ottimismo e pessimismo sono qualcosa che tu hai, che tu sei, non hai modo di cambiare, cioè se sei pessimista sei pessimista, se sei ottimista sei ottimista e ci rimani, non è che improvvisamente pigli e cambi, per cui spesso e volentieri gli imprenditori che mettono in atto delle pratiche particolarmente intelligenti, tipo appunto Cucinelli, Ferrari stesso, parecchi Loccioni, insomma ce ne sono svariati di nomi in Italia perlomeno che fanno queste pratiche, lo fanno per una loro convinzione, non poi che oltretutto porta loro anche dei ritorni spesso e volentieri, però è un tipo di dinamica che si innesca se ci credi, è quello che credo di avervi detto quando parlavamo del ruolo, no? Se c'è un codice di credenza, se c'è un investimento valoriale, se c'è un investimento in termini di fiducia, queste cose funzionano, non le puoi fare meccanicamente. E quello è uno dei grandi problemi con i quali invece ci si confronta oggi nella gran parte delle aziende. Perché? Perché gli strumenti delle risorse umane sono stati recepiti senza comprenderne lo spirito. Spesso e volentieri sono stati recepiti in ambienti dove non avrebbe senso recepirli, perché sono ambienti improntati a un pessimismo antropologico che con le risorse umane fa a cazzotti. Allora che succede? In termini pratici, abbiamo detto che il lavoro viene organizzato per gruppi, no? E che il gruppo normalmente consente una moltiplica degli effetti positivi. Quale gruppo consente una moltiplica degli effetti positivi? Questo è il problema. Voglio dire, come si forma il gruppo che funziona? Secondo voi? Top bottom o bottom up?
Dal basso all'alto.
Dal basso all'alto.
Perché bisogna partire da quello che mette le mani a quello che pensa.
Sì, ma non solo questo. Il problema è che il gruppo si forma per delle dinamiche di simpatia. No? Il gruppo che funziona, funziona perché quelli che ci stanno dentro hanno piacere a starci, perché hanno piacere a frequentare gli altri, perché hanno una uniformità di visione in quello che fanno. Insomma, ci sono una serie di ingredienti non razionali all'interno del gruppo che funziona, che fanno sì che funzioni. Ma se tu questo discorso non lo capisci perché non è nel tuo DNA, perché sei cartesiano, tu che penserai? Che basti mettere insieme dei ruoli diversi perché il gruppo funzioni. E quindi hai quello che succede oggi nell'azienda, dove il gruppo lo fanno i dirigenti. Ti chiamano e ti fanno: allora, da oggi fai parte del gruppo XY. E questa cosa teoricamente dovrebbe far funzionare meglio le cose. Ma è ovvio che non significa nulla messa in quest'ottica. Perché nessuno è andato a peritarsi se quelli che fanno parte del gruppo si detestano, si amano, si trovano simpatici, si ignorano, hanno dei motivi d'astio, se sono mai visti, che cosa pensano, che cosa... Non ne può fregare di meno a nessuno. L'essenziale è che nel gruppo ci sia uno che fa questo lavoro, uno che fa quello, uno che fa quell'altro, perché così diventa multidisciplinare. È una stronzata grossa come una casa, perché vuol dire non aver capito il senso del gruppo. Capite? Quelli che hanno capito il senso del gruppo, come Nokia, per esempio, o Google stessa, cosa fanno? Predispongono dei luoghi dove la gente possa incontrarsi. Lo saprete, immagino che nei grandi stabilimenti Google, Nokia, videogame, assortiti, eccetera, non ci sono più gli studi, non ci sono più gli uffici. Ci sono wifi a rotta di collo e luoghi dove la gente può trovarsi. Perché questo? Perché nel momento in cui tu permetti alla gente di incontrarsi, di fatto stai ponendo le basi per la creazione di gruppi. I quali gruppi non li fai tu, si fanno da soli. Sei tu che dici un'altra volta, te vai a lavorare insieme a sto progetto, che quello è il momento in cui comincia il gruppo, no quando arriva lui e ti dice allora voi due lavorate a sto progetto. E noi ci guardiamo e diciamo che c'ho a che spartire con questo io, senza offesa ovviamente. Capite dove è il punto? Cioè non è semplicemente una questione quantitativa, ma una questione qualitativa. Allora se tu permetti che il gruppo si formi, ovvero sia metti i tuoi impiegati nella condizione di conoscersi, incontrarsi, discutere, parlare e quindi avere delle idee comuni, allora fai il gruppo. Ma non scrivendo a tavolino, allora tu e tu fate il gruppo, perché così ottieni semplicemente una farsa, in qualche modo. No? E questo è l'argomento che viene sviluppato in modo molto convincente da Sennett, ve l'ho già citato più volte il librino, se lo volete leggere non fate un soldo di danno, si chiama L'uomo flessibile. Ed è esattamente il punto della questione, ovvero sia il fatto che non c'è corrispondenza e non c'è comprensione tra gli strumenti che vengono utilizzati e i fondamenti di quegli strumenti. Capite? Quindi che succede, dice Sennett? Che di fatto il gruppo diventa un insieme di persone che fingono di voler stare insieme, perché gli hanno detto che dovrebbe essere così, ma di fatto non mettono mai in moto le dinamiche che dovrebbero portare all'incremento di produttività del gruppo, perché continuano a badare ai propri interessi. Quindi hanno tutto l'interesse che sbagli qualcun altro, no? Ma non nessun interesse a contribuire in modo positivo a un qualche tipo di risultato. Anche perché nel tempo corrente trionfa la prospettiva del breve periodo. Quindi il fallimento che tu hai oggi lascia il tempo che trova, domani è un altro gruppo, è un altro progetto, nessuno se ne ricorderà più che è andata male. Non so se mi spiego. Quindi chiaramente il problema è abbastanza serio, nel senso che noi ci troviamo con una retorica che è centrata sulle risorse umane, quindi sull'importanza delle relazioni, sulla qualità delle relazioni, ma delle prassi che con questo non hanno nulla a che fare, tant'è che oggi le risorse umane vengono universalmente riconosciute come tagliatori di teste. Non so se avete visto com'è che si chiamava, Tra le nuvole, quel film di George Clooney che era uno dei tagliatori di teste che veniva assunto apposta, no? Ecco, quindi c'era il paradosso della questione che andavano nell'azienda di George Clooney e facevano un bel brindisi alla crisi, perché la crisi voleva dire che molti avrebbero dovuto licenziare e che tutti avrebbero chiamato loro perché si occupassero di licenziare. Una cosa bellissima, però di fatto è uno dei discorsi e delle azioni razionali rispetto allo scopo di cui parlavamo un po' prima. Quindi il punto, come dicevamo, è questo. Da una parte l'adozione di strumenti che andrebbero, scelti secondo una certa logica, dall'altra l'utilizzo in qualche modo truffaldino delle forme di ricompensa messe in cantiere dalle risorse umane, ovvero sia appunto l'impiegato del mese, la fotografia col capo, le riviste e le facce, no? L'impiegato, quello che presta il viso nel logo dell'azienda, insomma tutta una serie di cose che, come abbiamo detto, sono estremamente piacevoli ma estremamente furbe per molti versi. Voi tenete presente che questa cosa ormai è andata ben oltre l'azienda, no? Ma quelli che fanno i concorsi perché il pubblico di internet gli mandi il progetto di un logo e questo progetto del logo poi viene, come dire, salutato con squill di tromba e tutti dicono: ecco, l'ha scritto, l'ha fatto lui il logo, e non gli danno una lira. Di fatto è una forma di sfruttamento che sfrutta cosa? La voglia di protagonismo del pubblico a fronte del ritorno di nulla. Non so se questa cosa la vedete. Cioè, questo è un modo per, in qualche misura, travestire il lavoro da qualcos'altro.
Dimmi. La frase identica a quella che dice lei in Premio a Calcio. Nella primavera scorsa, quando ha vinto il campionato di Serie C, una perdonanza dei diritti, praticamente faceva fare i tifosi un logo per la partita della domenica, che praticamente quei, no? Quei luoghi per motivare la città, motivare la squadra, motivare tutti. E praticamente alla fine questo banner veniva premiato a centrocampo, ma soldi zero. Gli davano un pallone, gli davano una maglietta, questo contante, ma gli amici della persona rideva, zero.
Appunto.
E magari in società non c'era nessuno che sapeva fare questo tipo di lavoro.
Ah, ma se tu l'avessi chiesto a un'agenzia, quella l'avrebbe fatto pagare bei soldi per farlo, no? Quello è il problema. Cioè, voglio dire, oggi attraverso internet e le competenze informatiche connesse, moltissime delle cose che sono state appannaggio di specifiche professioni possono essere fatte con fortuna. Poi magari capita uno che imbrocca un logo, uno che ne imbrocca un altro, non è che diventa, però all'utente finale che gliene frega. Non so se mi spiego. Cioè, il fatto che tu non abbia una continuità di fornitura ma ottenga quello che vuoi, dal tuo punto di vista è più che sufficiente. Soprattutto se questa cosa che ottieni non la paghi nulla, o la paghi pochissimo, che ne so, tipo una settimana di residenza in un centro Walt Disney, in un Disney World, o l'abbonamento a vedere le partite, e te che te costa? Niente. No. Quindi il punto della questione è questo, è che loro... molti, mettiamola così, no, poi pare sempre che uno parli in vista di complotti assortiti, però diciamo che moltissimi hanno capito che la molla della spinta individuale, cioè la spinta dell'apparire, la spinta dell'essere premiati, la spinta dell'essere presi in considerazione, spesso e volentieri è più che sufficiente a pagare ciò che ti viene richiesto. Quindi, se questa cosa la moltiplichi per una platea di miliardi di persone, che è quella che ti permette di accedere a internet, no? Perché lì vai a pescare dall'Indocina fino al Canada, passando per la Svezia e per il Brasile, quindi non c'è più un problema dei numeri. Vabbè, ok, allora ce n'è uno su 12 milioni che fa un logo, ok, su 12 milioni quanti miliardi ci stanno in giro? Voglio a persone che fanno loghi. Cioè il numero da questo punto di vista diventa problematico, non so se mi spiego. Perché? Perché tu hai tutte le probabilità che uno ti mandi un logo che ti piace, di tutti quelli che te lo manderanno, perché sono tanti. Non è che vai a scuola e chiedi una classe di 15 persone, ok, vabbè, lì sei sfigato, se sti 15 non sono capace, aiuto. Ma qui parli di una platea di 1 miliardo, 2 miliardi di persone. Com'è possibile che a qualcuno non venga una buona idea in quel momento? Poi magari non gliene verrà più, no? Per lui sarebbe un'ottima idea, riuscirà, come dire, venderla con un minimo di ritorno, ma lui sarà contento perché tu lo farai vedere sui 2 miliardi e dirai: è lui che ha avuto l'idea. Tutti, che meraviglia. E tutti saranno contenti, che avrebbe anche una sua logica, se non ci fosse questo retrogusto un attimo amaro della presa in giro, fondamentalmente, no? Perché la gran parte di quello che accade oggi, voi andate a date un'occhiata su internet, nelle varie campagne, ai modi, e vi accorgete che è quasi tutto così. Salvo, che ne so, la progettazione di macchine particolari, quelle non è che puoi chiederla a internet, perlomeno per il momento, poi non so se non succederà pure quello. Però nel frattempo, diciamo, tutto quello che ha a che fare con fotografie, loghi, immagini, slogan, che sono la gran parte della questione, come abbiamo visto, perché rientra tutto nel discorso del marketing, tutto questo è diventato una specie di gioco, dove addirittura è quasi sgradevole pensare che poter chiedere dei soldi. Ma come? Siamo qui fra amici. come un qui fra amici, è stronzo, cioè, scusate, no? Voglio dire, ma tenete presente il criterio dello stage, o stage, o comunque periodo formativo presso un'azienda, no? Prima in qualche modo era retribuito, oggi paghi tu. Perché ti fanno un favore. Non sei tu che stai andando a lavorare, sono loro che ti formano. E quindi tu paghi di buon grado, per andare a lavorare paghi anche. Ci sono una serie di dinamiche estremamente interessanti da questo punto di vista, che hanno quasi tutte a che fare con questo nocciolo complesso della questione, ovvero sia il fatto che nella nostra cultura c'è questo accento sull'individualità, sull'originalità individuale, che viene spesso e volentieri sacrificato perché siamo tanti, ma ti permette di, come dire, creare una situazione nella quale lo puoi presentare come ricompensa adeguata per un qualche tipo di cosa che tu hai fatto. No, vieni portato al centro del campo e tutto lo stadio sa che tu hai fatto il logo. In termini, come dire, di economia simbolica, non fa una piega. Il problema, come dicevamo prima, è che l'economia simbolica non ti permette di mangiare né di pagare le bollette, c'è questo piccolo problema. Sei molto contento, il famoso quarto d'ora di celebrità che non se nega a nessuno, diceva Andy Warhol, non a caso, no? Rientra esattamente in questo discorso. E quindi coloro che hanno, diciamo, una certa mancanza di scrupoli, mettiamola così, possono sfruttare tutte queste dinamiche in modo piuttosto continuativo, ottenendo dei significativi risparmi e quindi incrementi di guadagno e di dividendi per azionisti e shareholders assortiti. Oh. Quindi c'è, come vedete, da riflettere. Uno dei punti sui quali è opportuno e interessante riflettere è esattamente che questo discorso però segnala questa tensione che abbiamo visto nella prima ora stamattina tra il versante razionale e il versante non razionale. No. Perché è chiaro che il nostro prestarci al gioco non è che può essere sempre soltanto imputato a quanto sono cattive le aziende, perché se basterebbe che qualcuno si facesse due conti e scrivesse cara azienda o ce paghi oppure andrai poi a Napoli ammazzato e la questione finirebbe lì. Quindi è ovvio che anche da parte nostra c'è una connivenza o comunque una compartecipazione, una corresponsabilità. Loro chiedono, ma noi facciamo. Quindi la domanda è perché noi facciamo? Questo è il punto. Perché evidentemente le spinte dei famosi residui paretiani sono molto più potenti di quanto non credesse manco Pareto. Quindi evidentemente l'esigenza di apparire esserci, perché ormai quello è il punto, è molto più potente di una qualunque leva economica di qualche genere. Pensate a quelli degli spot di Italia 1, non mi risulta che vengano pagati, no? Ci fai quattro risate, ok, tu te farai quattro risate, ma quello ha risolto una campagna da anni e anni. Se avesse dovuto pagare un'agenzia per fare tutta quella serie di cose, quanto gli sarebbe costato? Molto divertente, però ragioniamo anche, no, in quest'ottica. Come d'altronde vi dice anche il manuale, no, che ci sono tutte queste forme di lavoro improprio che non riusciamo più a riconoscere. Allora Fineco, a me piace tanto, sono un correntista Fineco da anni, però che ti dice? Puoi accedere ai conti e alle tue pratiche in un qualunque momento da casa tua. Che figo, quindi faccio il lavoro del bancario io e sono pure contento. Che è questo il punto, no? Non c'è altro. Quindi il fatto che io possa accedere vuol dire che mi faccio le pratiche che avresti dovuto fare tu. Quindi a me tu di fatto che fai più? Una volta che hai creato l'algoritmo, devo fare tutto io. Mi devo andare a cercare l'F24, i numeri delle sigle, trovare le scadenze, tutto, faccio tutto io. Però ho questa fortuna e posso farlo quando mi pare, quindi che culo, no? Ecco. Questo è il punto, non devo più andare in banca dove c'è un signore che lo fa al posto mio, sa quello che sto facendo, eccetera, eccetera. No, quello non lo paghiamo più. Eccomi qua, e sono pure contento matto. Stesso ragionamento al self-service, è tutto così. Non so se vedete com'è la dinamica. La dinamica è quella di far scomparire il lavoro. Cioè il lavoro ormai lo chiamano in qualche altro modo. Perché è diventata una cosa che tutto sommato non serve più a nessuno. Di loro. A noi servirebbe perché è quello che ci permette di mangiare, ma dal punto di vista dell'apparato produttivo il lavoro umano è diventato un problema, perché le macchine sono molto più affidabili, soprattutto perché poi abbiamo creato un tipo di lavoro che può essere macchinizzato, che è tutto qui il problema serio della questione, e ci siamo prestati a farlo noi di nuovo un'altra volta, quindi c'è sempre una forma di corresponsabilità, non è la massa poverina che è vittima di questa dialettica, questa retorica marxiana che non è più accettabile, no, noi sappiamo perfettamente, spesso e volentieri noi siamo disposti, no, come vi dicevo, se vi ricordate Matrix, siamo disposti a convincerci del fatto che ci stanno piando per il culo e preferiamo sapere per il culo. Pensano, preferisco una bistecca falsa qua, schifo. Quello è il punto, è esattamente quello. Per questo vi dico Matrix, da questo punto di vista, è un altro documento sociologico fantastico, perché è vero. Noi siamo disposti molto, molto più che volentieri a farci prendere in giro. Quindi, per certi versi, diciamo che è opportuno saperlo, poi ognuno prende le sue misure, però certo che sarà abbastanza complicato in qualche misura reagire a questo discorso. Ok, facciamo 5 minuti e poi passiamo alla qualità totale. Pure di là. Allora, diciamo che i due modelli che abbiamo visto finora sono quelli, in qualche modo, diciamo, essendo, facendo un po' i cartesiani, sono i due modelli puri, nel senso che appunto sono storicamente successivi, sono alternativi da un punto di vista di fondamenti, come abbiamo visto, valoriali e di convinzioni, di basi filosofiche. Per un certo tempo sono anche alternativi, nel senso che esistono coloro che si rifanno a Taylor e coloro che si rifanno al modello di Toyota. Abbiamo visto anche che il modello di Toyota è in purezza abbastanza complesso da esportare, perché è molto giocato anche sulle caratteristiche culturali giapponesi, quindi in qualche modo ha un'appartenenza quasi clanica, ha una fedeltà che va oltre quello che noi normalmente chiediamo al lavoro, no? L'idea della culla alla tomba implica una vita spesa all'interno dell'azienda, e quindi in qualche modo l'azienda come famiglia, in un certo senso, più che come parte ad ogni modo di un panorama di impegni e di relazioni. Quindi l'esportazione del modello toyotista in Italia, comunque in Occidente, in Europa in particolare, è stata sempre un po' così. Ovviamente ha avuto più successo o minor successo, maggior successo o minor successo a seconda dei fondamenti delle culture all'interno delle quali andava a inserirsi. Quindi, per esempio, da un punto di vista di affinità col discorso del welfare, ha avuto molto più a che fare con l'Italia e con la Germania che non, per esempio, con i paesi anglosassoni, che sono notoriamente su un altro tipo di linea e di ragionamento. Però che cosa succede andando avanti? Andando avanti, di fatto, questa contraddizione della quale vi ho parlato poco fino a poco fa, ovvero sia questo discorso del lavoro come retorica che ancora tutti sentiamo tirare in ballo costantemente, ma come mancata esigenza concreta, il lavoro oggi serve sempre meno, porta a una necessità costante di riorganizzazione che opera secondo criteri molto diversi da quelli delle discipline tradizionali, da quelli delle visioni tradizionali. Tanto per fare un esempio, c'è il problema, per esempio, dell'organizzazione verticale o orizzontale. Nella azienda classica, come forse saprete, il modo, la raffigurazione tipica dell'organizzazione stessa è la piramide, no? Voi prendete un organigramma qualunque, l'organigramma è con uno in cima, con tre sotto, i quali hanno da tre sotto, i quali hanno tre sotto, che hanno cinque sotto, quindi va giù. Ah, struttura verticale, ed è una struttura verticale che in qualche misura soddisfa anche il discorso dell'organizzazione burocratica che abbiamo visto, se vi ricordate. Ovvero sia il discorso della possibilità di attribuire una responsabilità. La burocrazia originariamente vorrebbe garantire questo, nel senso che avendo tu una serie di competenze ben chiare, una serie di responsabilità ben chiare, quello che sbaglia si sa chi è e paga di conseguenza, lui e potenzialmente quelli che gli hanno dato l'ordine, eccetera, eccetera. Ora, questo tipo di discorso è evidentemente un discorso di una certa rigidità, però, come abbiamo visto. È un discorso che va bene per certi tipi di azienda, ma comincia a non andare più bene per la nostra azienda, per quello che è oggi il mondo del lavoro. Perché? Perché non è abbastanza flessibile, giusto appunto, essendo rigido, no? E il non essere flessibile in che modo diventa rilevante? Perché, come abbiamo visto, il modo di produzione è diventato flessibile. Non so se avete sentito parlare di Lean Production, scritto Lean. che è altrimenti detta la produzione snella, no? La produzione snella che cosa vuol dire? È l'ulteriore step, diciamo, tanto per fare quelli che parlano in aziendalese, è l'ulteriore step nel lungo la via del just in time, no? Produzione snella vuol dire una produzione che sia in grado di adattarsi in tutte le sue componenti alla variabilità del mercato. Perché il punto centrale è questo. Il mercato oggi come oggi è sempre più variabile, è sempre più centrato sul consumatore, che ne vogliano o meno le aziende, nonostante tutte le strategie che abbiamo appena visto venir messe in atto, come il creare desideri, il tentare di indirizzare il pubblico, eccetera, 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 di fatto il mercato tende oramai a, non dico appiattirsi, ma a seguire sempre di più lo sghirimbizzo del consumatore. Quindi la figura del consumatore diventa una figura estremamente rilevante. Mentre prima era in qualche misura la vacca da spremere, so che sono frasi bruttine, ma purtroppo bisogna anche essere un minimo realisti, oggi come oggi, tramite una serie di dinamiche, di prese di consapevolezza abbastanza interessanti, il consumatore comincia ad avere perlomeno voce in capitolo, non vi dico il coltello dalla parte del manico perché forse è un po' troppo, però comunque comincia a essere in grado di esercitare una pressione, di esercitare delle richieste, vuole essere esaudito, e questo implica dei tempi di risposta sempre più veloci. I tempi di risposta più veloci non hanno a che fare con l'apparato burocratico. Voi saprete che l'apparato burocratico ha dei tempi lenti, no? È il problema della pubblica amministrazione, soprattutto in Italia, è una specie di incubo, però in generale comunque l'apparato burocratico non è noto per essere così reattivo. L'apparato burocratico ha bisogno dei suoi tempi, no? Oh. Quindi vengono in qualche misura rivoluzionati gli organici delle aziende, e gli organici delle aziende diventano tendenzialmente riconducibili al modello del network. È ovvio che oggi come oggi il network sia l'immagine vincente, no? Pensate a internet, internet di fatto è il network. Quindi l'idea generale qual è? Quella di una molteplicità di centri che in qualche modo non siano sottoposti o sottomessi gerarchicamente l'un con l'altro. L'idea nascente di internet, il momento, il modo, la ragione per cui nasce internet, qual è? Qualcuno ha una vaga idea di queste semplici basi della storia contemporanea? Perché De Punto in Bianco fanno internet? Vi faccio presente, a livello di presa di consapevolezza vostra personale, che voi internet lo usate spesso. Temo. Un minimo di informazione in proposito sarebbe opportuna. Internet deriva da ARPANET, che forse avrete sentito menzionare, che era una rete di scambio dati militare americana. E siccome c'erano le nuove problematiche della guerra nucleare, qual è stata la soluzione che hanno trovato gli strateghi americani per garantire una continuità di informazione e di contatto fra le varie parti in lotta? Quella di creare una rete nella quale non ci fosse un centro. Ecco perché esiste internet. Perché vuol dire che qualunque danno tu possa arrecare alla rete, quella continua a funzionare, perché se ne rompe in pezzo da una parte, quella passa da un'altra. Non c'è uno snodo che tu vai a colpire e affossi tutte le comunicazioni come era prima. Prima bastava beccare lo snodo, il centro di comando, e non parlava più nessuno. Internet invece nasce esattamente per poter essere la risposta a un attacco nucleare. Quindi internet è la sagra della parità. No, in internet teoricamente, è ovvio che è teorico, però comunque insomma a livello anche funzionale spesso e volentieri funziona. Pensate semplicemente alle reti tipo i Mule, qualcuno di voi userà torrent, i Mule, qualcosa del genere, si chiamano peer to peer, no? Pari a pari, vuol dire che tu abbia un laboratore stile Massachusetts Institute of Technology o un laptop a casa, stai funzionando esattamente nello stesso modo per la rete, sei uno snodo, non c'è una gerarchia per cui uno è meglio dell'altro, anche se ci stanno provando evidentemente per i servizi a pagamento e tutto il resto. Però l'idea generale è esattamente questa. Questo che cosa vuol dire però? Che se io prendo questo modello, lo trasferisco all'interno dell'azienda, comincio ad avere delle difficoltà di attribuzione di responsabilità. Che se tutti i nodi sono pari, chi è che dirige, chi è che... Non lo so più. Nell'organigramma a piramide è tutto ovvio, il colpevole è quello in cima, è quello a cui pagano un sacco di soldi, ma è pure quello che sepia tutte le rogne nel caso. Ma nel momento in cui io questo organigramma lo trasformo in una specie di rete stesa da qualche parte, Come faccio a decidere chi decide, chi è che porta le colpe, chi si assume responsabilità, chi sta meglio di un altro? È tutto molto meno facile da leggere. Tant'è che i primi tre capitoli del libro di Sennett si intitolano Alla deriva, com'è? Drift, ripetizione e illeggibilità, che sono abbastanza titoli abbastanza, come dire, comunicativi da questo punto di vista. In particolare, il problema dov'è? È nel fatto che non si riesce più a capire come fare carriera. Perché la disposizione su una linea verticale è abbastanza ovvia. Se io sto qui e mi sposto qui, ho migliorato. Come abbiamo detto, vi ricordate la stratificazione sociale, no? Più sali e meglio è. Ma se io sto qui, mi conviene andare di qua o mi conviene andare di là? O mi conviene stare fermo dove sto? Non è così ovvio, so se mi spiego. No? Dal punto di vista di colui che in qualche modo progetta la sua carriera e vorrebbe riuscire a ottenere dei risultati, una cosa è decidere che vai da qui a qui, e una cosa è decidere dove vai quando stai qui. Non è uguale. Non sei mai tranquillo. Non so se mi spiego, non sai mai se sta andando come immagini oppure c'è qualcosa che te frega, se può succedere qualche altra cosa che te manda all'aria. Insomma, di fatto, quello che la cosa principale che viene, che entra in gioco in questo discorso, è la propria tranquillità esistenziale interiore. Mentre prima, stando in un tipo di organizzazione, avevi delle, come dire, delle rotture, ma avevi anche dei ben precisi orientamenti e sapevi se dovevi parlare con questo, dovevi parlare con quello, dovevi parlare con quell'altro. In una situazione di questo genere, di fatto, non c'è più una responsabilità precisa e non è più così semplice riuscire a capire dove devi andare o perché. Capite? A questo aggiungete pure il discorso dei gruppi di lavoro e dei progetti, che sono tutti parcellizzati. Quindi oggi potresti essere impegnato in un progetto assolutamente centrale al core business della tua azienda e domani magari vai a fare una cosa che non ha nessuna rilevanza o che ti sembra non abbia nessuna rilevanza, e quello che hai fatto ieri non conta più. Capite che da un punto di vista di tranquillità lavorativa è un disastro. Ecco perché ci sono in aumento una serie di malattie delle quali prima si parlava come se fossero cose stranissime e oggi invece sono diventate quasi il quotidiano, no? Lo stress dal lavoro correlato, il burnout, tutta una serie di cose che hanno principalmente a che fare con questo tipo di coinvolgimento. Il burnout in particolare è connesso con quello che dicevamo prima. Sapete di che parlo quando parlo di burnout? Bene. Allora, burnout vuol dire bruciato in inglese ed è, dal punto di gli inglesi normalmente trovano delle definizioni molto puntuali. Si dice di colui che si brucia. Cioè tu hai un qualche tipo di lavoratore che a un certo punto dall'oggi al domani è come se si fosse fuso e non è più in grado di lavorare, non è più in grado di assumersi responsabilità, non è mai, manco depresso, è peggio. Il burnout è veramente una brutta cosa ed ha a che fare in linea di massima con la tua incapacità di gestire il coinvolgimento. È una, diciamo, una sindrome, un problema spesso e volentieri delle professioni di cura, assistenti sociali, medici, infermieri, coloro che non riescono a separarsi dal lavoro in qualche modo e quindi si portano a casa lo stress del malato terminale, lo stress della famiglia rovinata, insomma, avete presente, no? E queste cose, se non riesci a sganciarle, come dicevamo prima, non ti danno un attimo di tregua, tu non puoi vivere 24 ore su 24 con questo tipo di tensione, perché questa tensione a un certo punto ti fa esplodere. Però, oggi come oggi, il problema sta diventando un altro tipo di problema, ovvero sì, è un problema di perenne ansia relativa a quello che stai facendo, perché non c'è mai un momento della tua giornata lavorativa nella quale tu stai tranquillo e sereno che stai facendo il giusto. Non lo riesci più a capire. Capite? Anche il progetto più interessante è comunque un qualcosa che domani sarà finito, che poi non è che tu potrai dire a qualcuno, ma io ho fatto quello, perché quello sarà passato. Cioè non c'è più un'accumulabilità, è questa che Sennett chiama la sindrome del breve termine, del breve periodo. Non è più che oggi hai fatto bene e quindi domani si ricorderanno che hai fatto bene e ti tratteranno meglio. Domani dovrai fare bene di nuovo. E quindi non c'è mai un momento nel quale poni delle basi e dici ok, mo so 5 anni che faccio bene, santi Dio, sarà pure ora che no, in qualche modo mi date un aumento oppure mi date una responsabilità maggiore. Tu dopo 5 anni che hai fatto bene puoi essere defenestrato come quello che è entrato ieri. Anzi, probabilmente è più probabile che ti defenestrino a te perché c'hai 5 anni di più, sei diventato grande, vecchio, non rispondi più come dovresti e quindi vieni cacciato via. Quindi il mondo del lavoro oggi come oggi non è un buon posto, bisogna essere sinceri da questo punto di vista, non è affatto un buon posto, soprattutto per questo grosso equivoco perenne su questo genere di cose, no? Quindi sulla mobilitazione delle energie interiori, sulla mobilitazione delle passioni, delle emozioni, che avviene sia a livello di consumatore che a livello di operaio, o comunque di impiegato, e che comunque noi non siamo in grado di gestire bene, perché è un argomento col quale non abbiamo nessuna dimestichezza, perché come abbiamo visto, cartesianamente noi riteniamo che il lavoro sia un qualcosa che si affronta in modo semplicemente razionale, senza lasciarsi coinvolgere. Da una parte ci dicono questo e dall'altra non fanno altro che coinvolgerci, per cui è un po' complicata da gestire come situazione. E poi c'è un'ulteriore dimensione, che è quella della globalizzazione, o comunque dell'apertura del reticolo oltre l'azienda, ma al sistema produttivo, alla filiera produttiva. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che i ragionamenti tayloristici e toyotisti fino all'altro ieri, grosso modo, avevano a che fare con la performance di un'azienda. Era il problema dell'azienda, organizzarsi, trovare i modi in cui gestirsi, eccetera, eccetera. Però oggi abbiamo cominciato a renderci conto che l'azienda non è che opera da sola, in qualche misura è anche un modo di temperare l'ottica individualista della nostra cultura. L'azienda opera all'interno di una filiera, che è un termine che forse avrete sentito nominare. Filiera che vuol dire? Vuol dire tutto ciò che ha a che fare con la produzione di un determinato bene. Quindi se io parlo per esempio della filiera produttiva dell'auto, questa parte da dove? Dalle materie prime. Non parte da Fiat, parte dai produttori di petrolio, parte da coloro che estraggono i metalli con i quali si fanno le carrozzerie, parte da coloro che fanno la gomma con la quale si fanno i pneumatici. Non è così ovvio. E dove finisce questa filiera? Secondo voi? E finisce lì? E poi? E quello è il problema. Cioè, il problema dell'oggi è che quel che viene chiamato qualità totale, che avrete sentito, suppongo, perché ne parlano tutti, è che la filiera va dalla prima zappata di terra che ti dà il metallo a quello che compra la macchina. E non puoi prescindere da uno di questi passaggi se ragioni in termini di qualità totale. Ecco perché si chiama qualità totale. Non che è la cosa migliore che puoi fare, ma che tutto ciò che viene utilizzato per farla abbia un livello di qualità di un certo tipo. Ok? Siccome abbiamo visto che il termine qualità è un termine che è stato tirato in ballo da loro, è chiaro che questo discorso in un certo senso diventa quasi contraddittorio per certi versi, perché dice, vabbè, ma come? Prima so io che ti parlo di qualità e poi sei tu che mi accusi di non essere abbastanza di qualità. È già, perché come abbiamo visto, il consumatore nel frattempo ha colto, no, l'opportunità ed è diventato esigente, per cui nel momento in cui tu mi dici che fai un prodotto di qualità, io ti dico ok, dimostramelo. Quindi diventa un tuo interesse precipuo essere in grado di garantirmi che quello che stai dicendo è vero, perché io oggi come oggi posso controllare. Io con le ricerche adatte su internet lo scopro se tu stai dando lavoro a persone che se lo meritano oppure stai sfruttando i bambini o le mogli o i carcerati o quello che capita. Lo posso sapere e quindi poi ti sputtano, perché su internet poi le voci girano, diventano virali, no? Sapete com'è la questione? Magari non tutte, ma se io te becco con la campagna giusta te metto in ginocchio. Quindi il problema dell'intervento del consumatore sulla scena diventa un problema di certificazione della qualità dell'oggetto. E la certificazione della qualità dell'oggetto, come capite in modo abbastanza intuitivo, non è per niente facile. Perché io posso avere un'azienda all'avanguardia sia per quello che riguarda le norme di trattamento degli operai, che per l'igiene, che per l'inquinamento. Ma se io compro le mie materie prime in Cina, dove stanno disastrando l'ambiente e ci sono praticamente plotoni di schiavi che vengono impiegati nelle miniere, non so se avete sentito che in Cina ogni volta che c'è un incidente muoiono non so più quante decine di migliaia di persone nelle miniere, è un continuo, perché le miniere cinesi non è che siano proprio particolarmente salubri, nonché particolarmente sicure. Allora che succede? Che se io faccio tutte le cose bene ma vado a comprare in Cina, la mia qualità non è alta come potrebbe essere. Non so se mi spiego. Perché colui che considera il processo produttivo dice sì, ok, tu sei bravo, ma tu stai comprando da un assassino. Come faccio? Allora, come faccio? Se ci fosse qualche valore in gioco, probabilmente potrei contare sul fatto che uno, no, si mette la famosa mano sul cuore e dice ok, allora a te non te compro più. Siccome questo non esiste, dobbiamo creare una serie di protocolli, no? E di normative che mi consentano di dimostrare che la mia filiera produttiva è a qualità controllata e affidabile. E sono tutte le famose ISO 9001, HC 17004, tutte quelle strane sigle che trovate nei vari prodotti, che vogliono dire cosa? Che il processo produttivo che origina quel prodotto è stato certificato da una serie di istanze che hanno riconosciuto che tutto ciò che viene fatto al prodotto stesso rientra in un certo spettro di qualità generale. Ovviamente questo vuol dire anche che le industrie più importanti della filiera hanno una responsabilità ma anche un potere contrattuale nei confronti degli altri. Perché è ovvio che nell'industria della filiera automobilistica il soggetto più importante è quello che produce le automobili, voglio dire, mi pare piuttosto intuitivo, no? Allora che succede? Che nel momento in cui l'FCA, tanto per rimanere nell'attualità, si rivolge a un fornitore e gli chiede la garanzia che ciò che gli viene fornito sia fatto in un certo modo, non è che quell'altro si può inventare le cose o far finta di niente, ha davanti una doppia possibilità: o accetta la richiesta e quindi si certifica pure lui, o perde il cliente. Perché non è che c'è un monopolio di queste cose, chiaramente se non me le dai tu, le chiederò a lui, e chi è che vince in tutto questo, in questo giro? Vince quello che è certificato. Se ci fossero 5 produttori di un qualunque bene, dei quali 2 certificati e 3 no, indovinate un po' chi lavora. Lavorano i 2 certificati, oggi come oggi. Quindi, da questo punto di vista, il discorso della qualità totale diventa un principio di certificazione e verifica di tutti i processi produttivi collegati con una determinata filiera produttiva a sua volta. Okay. Quindi non semplicemente la macchina, ma anche quello che produce le gomme, quello che produce le pasticche dei freni, quello che produce l'impianto elettrico o il lettore MP3 che va inserito nel cruscotto, e ultimo, ma non così ultimo, il discorso del customer care, ovvero sia del servizio clienti, perché l'ultimo della filiera è il cliente. Il cliente non è più, come vi dicevo prima, il famoso pollo da spennare. Prima potevi spennare il pollo quando sto pollo non era in grado di fare nessun tipo di contromossa, non era in grado di fare nessun tipo di ritorsione, ma oggi il pollo ha le associazioni dei consumatori, i gruppi di discussione su internet, le pagine su internet, le edizioni online dei giornali. Se il pollo si incazza può fare un sacco di danni, perché è il tempo dell'immagine, non solo per te, per riuscire a vendermi le cose, ma pure per te è un problema d'immagine. Come, non so se avete seguito la questione dei piumini Moncler sulle pratiche di spiumaggio delle oche, eccetera eccetera, chi si era mai posto il problema del fatto che facessero meno male alle oche? Eppure gli è costato una tombola questo discorso della Moncler: crollo del valore azionario, cancellazione di ordini. Capite che non è più così facile oggi come oggi fregarsene del pubblico. Comincia a diventare complicato, il che ovviamente inserisce un ulteriore fattore all'interno dei processi produttivi e di tutta questa serie di preoccupazioni che il mondo del lavoro nutre, ovvero sia inserisce il fattore soddisfazione del cliente. Tra l'altro, il disporre di internet rende ulteriormente indipendente il cliente. No? Avete presente facile.it, segugio.it o tutti i luoghi di questo genere? Che vuol dire? Vuol dire che io con un click posso scoprire chi dei fornitori potenziali mi fa il prezzo migliore, che non è poco. Per cui, perché io dovrei restare cliente di qualcuno? Due cose: o quello continua a farmi regolarmente il prezzo migliore, ma mica è facile, perché è chiaro che sappiamo, no, che ci sono dei motivi per i quali i prezzi fluttuano, Oppure all'indomani, questo oggi è venuto da me, ma dopodomani riclicca su facile.it e trova che l'altra marca, l'altra ditta gli fa un prezzo migliore e me lascia. Non è più come prima, che il cliente in qualche misura, sia per mancanza di strumenti di informazione, che per pigrizia, che per un altro tipo di attitudine, una volta che aveva scelto una marca comprava quella, no? Mio suocero ha comprato Lancia per tutta la vita. Si è mai posto il problema di che altro c'era in giro, no? Quindi quello era un cliente che la Lancia ci poteva contare ogni 4-5 anni, era la macchina. Sarà enorme, tant'è uno, metticene un po', insomma, è risolto, no? Oggi come oggi il cliente è uno che, ma come aspettate, c'è l'immagine, perché sapete che le ricerche di mercato creano tutte queste categorie con dei nomi divertenti, no? Allora, mi pare che sia l'ape che ronza di fiore in fiore, qualcosa del genere, ma non mi ricordo. Ormai siamo arrivati allo zen anche nella ricerca di mercato. E chi è sto cliente? È quello che va in giro e va a caparsi le cose migliori e le offerte migliori. Perché lo può fare senza perderci troppo tempo, non è come, non so se vi ricordate, avevo fatto l'esempio di quello che va a fare la spesa e quindi si fa tutti i prontuari andando in giro per i negozi e scoprendo i prezzi singoli, no? Non lo faresti mai, ma oggi che c'è gli aggregatori su internet e soprattutto vuoi comprare qualcosa di un minimo costoso, una ricerchina la fai per vedere chi è che la vende meglio, no? Quindi di fatto il cliente è sempre meno fidelizzato. Il termine tecnico della questione, è sempre meno fidelizzato ed è sempre più attento invece alla convenienza del momento. Per cui se oggi Lidl vende il salmone a 3,50 euro letto, prezzi assolutamente campati in aria, lo va a comprare da Lidl. Se domani Conad lo vende a 3,45 euro, lo va a comprare da Conad. Non ha un motivo specifico per andare da Lidl, non si sente particolarmente commosso, non ama l'atmosfera, va soltanto a comprare l'oggetto che gli costa meno. Ok, è chiaro che questa cosa è un'ulteriore applicazione del discorso dell'azione razionale rispetto allo scopo, ma dal punto di vista dell'azienda è un po' una rottura di scatole, perché la obbligherebbe, no? È un po' quello che dice la teoria classica della concorrenza, il fatto che ci sia concorrenza ti obbliga costantemente a rivedere al ribasso i tuoi prezzi, perché comunque c'è qualcuno che altrimenti ti frega i clienti, in qualche misura è quello che sta accadendo, non era accaduto finora, adesso in qualche misura sta accadendo. Allora, come faccio io a cercare di garantirmi invece il rapporto col cliente? Allora, prima di tutto io devo rivedere la logica con la quale io penso al cliente. Di fatto io devo, come dire, trasformarmi da venditore in fornitore. Il cliente non è più il soggetto di un atto puntuale che entra e compra una cosa da me, perché se rimane in quest'ottica io ho ottime probabilità di perderlo, ok? Io devo fare in modo che il cliente diventi un qualcuno al quale io do continuamente cose. Il nostro rapporto non deve essere più quello di puntuale di venditore cliente, ma deve essere quello di fornitore e fruitore.
Ad esempio, cioè, le schede social proof, per esempio, cioè, impongono sempre ad andare comunque nello stesso...
Sì, quello diciamo che è una delle prime strategie che hanno messo in atto, nel senso che il frequentare costantemente lo stesso fornitore ti dà dei premi, dei ritorni, che poi sono discutibili, però insomma sì, l'idea è perfettamente plausibile. Però di fatto oggi siamo a un livello ulteriore. Allora qual è il livello? Uno, per esempio, assicurare al fornitore un servizio qualitativamente superiore, soddisfacente, mettiamoci, non esageriamo. Che vuol dire? Avete sentito le varie compagnie assicurative che fanno pubblicità su internet e alla radio, in televisione, no? Cosa ti dicono? Che se tu ti iscrivi a X avrai sempre lo stesso consulente personale. Non parli più con chi capita di quelli che stanno lì, ma c'hai un codice per cui parli sempre con lo stesso. Questo perché è importante? Perché stabilisce un rapporto primario o qualcosa che si avvicina a un rapporto primario. Non sei più in balia del caso del call center per cui oggi parlo con lui, domani con lei, dopodomani con lei, fra 3 giorni con uno che sta in Polonia, perché spesso e volentieri capita, e via discorrendo. No, no, invece so che avrò sempre la stessa persona che mi darà le spiegazioni di cui ho bisogno, che mi darà una mano a riempire le pratiche nel momento in cui mi servisse, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è qualità totale. Tanto per dirne una. Qualità totale è la formazione del venditore. la formazione del front-end, che sarebbe quello che alla fine vende la tua macchina, no? Quindi il famoso agente o venditore di auto che nella mitologia americana è regolarmente un truffatore, assassino, affascinante, non so se avete presente, no? Quello che ti gabba e tu sei tutto contento. Ecco, questa cosa in qualche misura toccherà risolverla, perché non funziona, perché una volta che mi hai gabbato io vado su TripAdvisor o su quello che è e scrivo sì, è molto simpatico ma è un perfetto fieramignotta. Allora uno, due, tre, al quarto che va da quelle parti legge che è sempre fieramignotta e non ci viene più. Quindi la cosa, come capite, è abbastanza problematica. E quindi il problema della, come dire, dell'attenzione al cliente diventa un problema in tutto e per tutto paritetico alle altre preoccupazioni. Non è più marginale, non è più se c'ho tempo, ma diventa anzi in qualche misura uno dei principali punti di intervento, perché da questo punto di vista internet funziona in entrambi i casi. Perché tu puoi scrivere che sono un perfetto fieramignotta, ma puoi pure scrivere che invece sono una persona eccellente che ti ha supportato in tutto e per tutto. No? Che in qualche modo ha preferito tutelare i tuoi interessi piuttosto che i suoi, e se tu me lo scrivi una, due, tre volte, poi la gente comincia a venire, al contrario del arrivederci, al contrario di quelli che non vengono, no? Nel senso che un buon comportamento diventa pagante, non è semplicemente una questione etica per cui teoricamente tu dovresti sentirti motivato a trattare bene i tuoi clienti in generale, perché sarebbe opportuno, ma diventa una cosa che da un punto di vista di ritorno è molto significativa, perché tu, se spendi un euro in formazione del venditore, in linea di massima ne guadagni due o tre come rientro e come ritorno per il passaparola che in qualche modo viene avviato da questa prassi. Quindi capite che il problema della qualità totale diventa un problema estremamente attuale da questo punto di vista. Oggi come oggi noi siamo perennemente coinvolti in avvenimenti, eventi, comportamenti che hanno a che fare con quello. Non so, avete sentito quando chiamate un qualunque call center, vi dice: è possibile che la vostra conversazione venga registrata, parlerete con l'operatore C4222 eccetera eccetera. Perché? Perché per i controlli di qualità totale a campione vengono fatte delle chiamate e si parla con i clienti e gli si chiede: come è andata la chiamata con il nostro operatore? È soddisfatto? L'ha mandata a fanculo? Non ce l'ha mandato? Eccetera eccetera eccetera. Capite? Quello è qualità totale. È un modo per monitorare i processi e eventualmente migliorarli. Che vuol dire migliorarli? Che pigli l'operatore che regolarmente si trova un 1 o un 2 come giudizio e gli dici: allora caro, o cominci a ragionare in un altro modo oppure quella è la porta, perché non ti puoi più permettere di trattare il cliente a pesce in faccia. A meno che ovviamente non si tratti di servizi delocalizzati, come dicevamo, in Albania, in Cina o in India, che a quel punto comincia a diventare tutto estremamente complicato, ma vabbè, è un altro punto di vista. Quindi, qualità totale va interpretata in questo senso, nel senso che la soglia, cioè la qualità del prodotto, in qualche misura è funzione della qualità dei diversi processi che portano alla produzione del prodotto stesso. Un po' come il ragionamento taylorista, no? Se tutti i piccoli gesti che compongono un movimento complesso sono eccellenti, il movimento complesso sarà eccellente. Allo stesso modo, se io in tutti i miei in tutte le mie fasi di produzione, che siano centrali alla produzione stessa o di supporto, di servizio, di approvvigionamento, quello che vi pare, in tutte queste fasi mantengo un certo livello di qualità, questo discorso garantisce che il mio prodotto finale sia un prodotto finale perfetto, in grado di competere sul mercato. È chiaro da questo punto di vista che, se ci pensate, in pratica il venditore finale diventa quasi l'anello più importante della catena. Perché di fatto è lui che piazza o meno il tuo prodotto. È chiaro che tu quindi puoi aver prodotto la macchina più bella e migliore possibile da un punto di vista energetico, qualitativo, di accessoristica, ma se la fai vendere a degli stronzi, non la vendi. Questo è il punto. No? Quindi il momento del contatto tra il pubblico e il marchio diventa il momento cruciale del rapporto commerciale. Molto più di prima. Capite? Perché il marchio non riesce più a esercitare quel fascino ingenuo degli inizi, no? Per cui tu potevi essere potevi essere venduto perfino da uno e te piava schiaffi, ma tu volevi quell'oggetto lì. Oggi non è più così ovvio, tu stai cercando un oggetto che risponda alle tue idee, alla tua immaginazione, però l'immaginazione di per sé non è normativa, per cui sì, vuoi una macchina di un certo genere, però se uno ti dice ma guardi questa, ma guardi quella, questa è una novità, questa è una cosa, prendete per esempio uno smartphone, no? Ci sono miriadi di modelli di smartphone oggi, anche quelli che erano partiti con l'iPhone, beh l'iPhone magari sono delle famiglie un attimo più così, ma gli altri, che sia Samsung, sia Aite, non mi ricordo manco più i nomi, Huawei, o che gli interessa il giusto, che sia Sony o che, purché quello che lo vende è in grado di farti apprezzare le parti giuste, tu sei abbastanza malleabile da questo punto di vista, non è che entri, voglio quel telefono e quel modello, entri e cominci a guardare le vetrine, poi arriva uno e ti dice allora guardi, ah, c'è questa offerta del mese, c'è quell'offerta del mese, il monitor di questo è più grande di mezzo pollice, il monitor di quello c'è più... Sei talmente in balia di tutta questa serie di informazioni che di fatto quello che in qualche misura dirige il tuo acquisto è l'ultima voce con la quale ti stai confrontando. Quindi questa, la formazione di quest'ultimo livello è fondamentale, sia perché spesso e volentieri è quello che poi verrà in qualche modo, al quale verrà imputato l'acquisto, no? Nel momento in cui tu vai a fare il check col cliente, il cliente dice ah l'ho comprato al negozio XY, ti dice l'ho preso in generale, quindi ho parlato con quello che sta lì, quindi è rintracciabile ed è una persona con la quale si può collaborare, che può essere premiata, che può essere fotografata come l'impiegato del mese e tutte queste cose qui, però è anche in qualche parte, in qualche misura, come dire, proporzionalmente più importante all'interno della catena produttiva di tutta quanta la filiera di molti altri passaggi, sui quali tutto sommato puoi anche, come dire, sorvolare, perché, che ne so, se la qualità delle pasticche dei freni in qualche misura fa utilizzo di una percentuale non a norma di un metallo un po' inquinante, ma te è difficile che questa cosa ti venga alle orecchie, a meno che tu non sia proprio uno di quelli che si occupa della recensione della questione, sono dettagli un po' diversi. Quindi all'interno della qualità totale comunque ci sono dei punti che sono più importanti, più nevralgici, e la vendita, proprio per l'importanza del consumatore, crescente importanza del consumatore, è diventata uno dei punti sui quali ci si concentra di più. Direte voi, ma io non riesco mai a parlare con nessuno dei miei fornitori di servizi telefonici. È vero, questo è uno dei tanti, delle tante contraddizioni della questione, no? Perché anche lì le logiche della delocalizzazione della spesa contenuta sono continuamente in opera, no? Per cui dice sì, ok, do un bel servizio clienti, però questo servizio clienti è molto competente ma non parla italiano. Può essere un piccolo problema, ma se tu sei affiliato a una multinazionale che dell'italiano se ne sbatte relativamente le palle, può darsi pure che te capiti, appunto, no? Che tu interagisca con uno che non capisce quello che dici o è in grado di dire due o tre cose in tutto, e se tu hai un problema un minimo più strutturato non ci si capisce nulla. Però comunque nel complesso la questione è estremamente interessante. Vi dicevo, estremamente interessante, e questo interesse della questione si può riscontrare anche nel proliferare di associazioni e istituzioni che tutelano i consumatori, no? Pensate alle varie Altro Consumo, Adiconsum, tutta un'altra serie di gruppi che sono gruppi di acquisto critico, luoghi dove si formano delle terzietà che possono dare dei pareri, diciamo, super partes circa, non so, fornitori di energia, fornitori di gas, telefonia, quello che volete, e tutte queste cose. Pensate che in Italia è arrivata la class action, per esempio, cosa che finora era assolutamente fuori da qualunque tipo di possibilità normativa e di intervento, mentre seppure con delle caratteristiche un po' particolari oggi saremmo in grado di farla anche noi, anche se non mi sembra di averne sentite finora, se devo essere onesto. La class action cos'è? È il modo in cui si riesce a bilanciare in qualche modo lo strapotere del fornitore accorpando coloro che hanno patito per sua colpa. Quindi se c'è un malfunzionamento di un apparecchio, non è che tu che c'hai l'apparecchio difettoso da solo fai causa a quello che ti ha dato l'apparecchio, ma tutti quelli che hanno avuto lo stesso problema fanno causa insieme, e diventa un qualcosa di un tantino più bilanciato e di anche piuttosto significativo nei confronti del fornitore. Questa in America è la norma, in Italia era una cosa che ancora non si era mai vista, però ci stiamo lentamente e faticosamente dotando anche noi di questo genere di discorso. Per cui, in ultima analisi, direi che quello che va tenuto a mente, soprattutto per quest'ultimo discorso, è questo, ovvero sia che l'apertura della, diciamo, della globalizzazione, della dimensione internazionale del mercato è qualcosa che ha retroagito con una certa significatività sulle aziende stesse, sulle modalità di lavoro dell'azienda, perché è coinciso con un allargarsi dei mercati, ma anche con un acquisto di competenze da parte dei consumatori e quindi con un nuovo protagonismo da parte loro, che si articola in tanti modi, come abbiamo detto, quindi con gruppi di discussione, con iniziative più o meno di boicottaggio e di intervento diretto, con denunce su giornali e siti specifici, insomma in tanti modi il consumatore fa sentire la sua voce e in qualche modo riesce a retroagire sull'azienda produttrice o addirittura sull'intera filiera produttrice, a seconda dei casi di cui ci si occupa, la quale per venire incontro a queste nuove situazioni ha dovuto quindi dotarsi di nuovi strumenti di certificazione. Avrete credo sentito parlare di tutte queste cose, appunto tipo ISO 9001, 9002, tutta un'altra HTC 17000, insomma ci sono una miriade di certificazioni che vanno a investigare le qualità etiche, le qualità relazionali dell'azienda, i modi di produzione, i modi di fornitura, tutta una serie di aspetti che sono quelli che poi formano le famose etichette intelligenti, no? Quando andate al supermarket, oggi come oggi trovate sulle etichette tutta una serie di informazioni che spesso e volentieri non siete in grado di decrittare, ma che se voleste potreste decrittare senza troppa fatica, sapendo quindi se l'azienda è eticamente impegnata, se l'azienda è energicamente sostenibile, eccetera, 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 tutta una serie di problemi che ovviamente col acuirsi anche della questione ambientale diventano costantemente di maggior rilievo, no? Pensate per esempio alla questione del cibo biologico. C'è stato un lungo periodo nel quale bastava scrivere a biologico e tutti ci credevano, oggi comincia a essere un attimo meno ovvio, per cui se vuoi usare l'etichetta bio devi aver risposto a tutta una serie di impegni, controlli, check e via discorrendo che effettivamente garantiscono dal punto di vista del cliente che tu non stia barando, perché chiaramente la fiducia è un po' scarsa al momento sul mercato, quindi uno tende a non prendere particolarmente sul serio le pretese spesso e volentieri dei fornitori. Quindi insomma ci sono tutta una serie di strumenti che fanno sì che per riuscire a confrontarsi con la concorrenza globale, perché di fatto il problema è esattamente quello, le varie aziende si stiano organizzando per potersi certificare in modo sempre più convincente nei confronti del cliente, ok? E la loro strategia, come abbiamo detto, è esattamente questa, quindi quella di esercitare un potere, in qualche modo, quella che si potrebbe definire anche moral suasion, come diceva il nostro Presidente della Repubblica fino a stamani, ovvero sia convincere dell'opportunità di intraprendere una serie di miglioramenti di processi, di procedure, di acquisizioni, eccetera, eccetera, per potersi presentare sulla scena del mercato senza dover essere poi censurati in qualche modo dai clienti o comunque da altri fornitori che non si periteranno di nascondere le eventuali magagne del prodotto. Questo ovviamente porta a una serie di modifiche e di cambiamenti in tanti ruoli. Uno in particolare è quello del manager, del quale credo abbiamo già parlato in qualche misura, ma che è opportuno riprendere in considerazione. Allora, il manager è una figura che compare sulla scena con Taylor. Ne ha fatte tutte, lui le ha fatte praticamente. Ed è di fatto colui che si occupa di descrivere i movimenti semplici. Cioè, dal punto di vista di Taylor, il manager è colui che passa il suo tempo a cercare di migliorare gesti e procedure all'interno dello stabilimento in modo che la produzione sia sempre più efficace. Quindi il manager di fatto è il famoso colletto bianco di cui parlavamo stamattina, che si dota di un cronometro e di un blocchetto e va in giro per lo stabilimento a studiare i comportamenti dei colletti blu in modo da poterli costantemente migliorare e rendere più efficienti e redditizi. Tenete presente che in qualche modo questo è un discorso che presta il fianco a una serie di critiche, no? Non so se vi ricordate di Xan, adesso non so se continua, però fino a qualche tempo era lo slogan di Xan: che più bianco, no? Bianco che più bianco non si può. E dopodiché la volta dopo diceva ancora più bianco. E tu dici, ma non mi avevi detto che eri così bianco che più bianco non si poteva? Ma come fai a essere ancora più bianco? Se eri bianchissimo prima, mo sarai, no? Quindi c'è questo miglioramento che in qualche misura è una forma di smentita delle pretese di quando te vendono un qualche oggetto, fondamentalmente, perché se poi regolarmente te lo migliorano sotto i piedi, tu puoi dire, vabbè, ok, allora parliamo di questa cosa. Però al di là di questo, il punto centrale era esattamente questo. Il manager quindi era abbastanza implicato nella vita dell'azienda, conosceva abbastanza il lavoro di coloro che stava gestendo, in qualche misura, e il suo principale impegno era quello di lavorare sulle procedure e le modalità di intervento. Ma quando l'azienda comincia invece a uscire, no, a rendersi conto di non essere un'unità, una monade, bensì un qualcosa che è costantemente in contatto con i mercati, con le borse, con le autorità di controllo, insomma l'azienda è in qualche modo parte di un flusso costante di controlli, informazioni, forniture e via discorrendo, a quel punto il manager in qualche modo viene a incarnare quello che è il versante interazionale dell'azienda stessa. Cioè in qualche modo il manager diventa l'immagine dell'azienda che ha contatti con tutte le altre parti della filiera rilevanti, e col mercato e con i fornitori di credito e con tutto quello che può venirvi in mente. E di conseguenza il suo lavoro diventa un lavoro molto difficile da descrivere. Voi troverete un capitolo nel libro nel quale vi si dirà che c'è questa, si è fatto questo tentativo di creare un corso di formazione per manager, no? E per fondare il tentativo stesso si sono seguiti, mi pare, una decina di manager di grandissimo livello per un certo lasso di tempo, e di fatto nessuno è riuscito a mettere insieme dei modelli di comportamento condivisi. Dice, l'unica cosa che sappiamo è che parlano moltissimo al telefono. Non abbiamo più idea bene di che cosa facciano questi manager. Non solo, ma questo discorso, col cambiamento d'accento piuttosto marcato sulla faccenda, porta evidentemente a una serie di nuove configurazioni della figura del manager stesso. Il manager stesso, per esempio, non è più competente in larga misura, nello specifico, di ciò che fa l'azienda che lui dirige. Tant'è che se avete seguito le carriere di alcuni dei manager di Stato in Italia, avrete notato che sono passati senza nessun problema dalle banche alle compagnie aeree, alle compagnie elettriche e via discorrendo, ai treni, senza che si riuscisse bene a capire con quali tipo di competenze lo facessero. Ma il problema è esattamente quello, che oggi come oggi l'attività del manager rispetto alla competenza specifica, alla produzione specifica dell'azienda, non è particolarmente rilevante, perché non è più il manager taylorista che conosce l'operaio e in qualche misura quello che fa e quindi è in grado di orientarsi più o meno in proposito. Il manager di oggi è fondamentalmente colui che tiene le fila delle connessioni dell'azienda all'interno del mondo economico e dei settori particolari con i quali questo si ritiene aver particolarmente contatto, e di conseguenza può anche non saper nulla nello specifico del business del quale si sta occupando, perché il suo lavoro è quello di mantenere comunque dei contatti e di mettere altri eventuali in condizione di poter fare il loro lavoro. Ok, domande su questo? Come di troppe ce ne avrei oppure no? Ah, così, ok. Allora, facciamo altri 5 minuti di break e poi chiudiamo. Ok? Bueno. Dunque, volevo lasciarvi con qualche considerazione sugli oggetti, fondamentalmente, nel senso che abbiamo visto queste nuove procedure, questi nuovi interessi, no? Ma non abbiamo considerato un aspetto della questione che è piuttosto centrale, ovvero sia la velocità del progresso. La velocità del progresso per cui, di fatto, nel momento in cui un qualche oggetto va in produzione, è già vecchio. Nel momento in cui esce dalla linea produttiva, le ricerche, i miglioramenti e le ulteriori migliorie che sono state apportate nel frattempo lo rendono già vecchio. So se vi è capitato, voi comprate un qualunque tipo di marchingegno ultimamente che abbia un qualche nocciolo di software del genere, voi lo comprate e se anche è appena uscito, la prima cosa che fa è va a cercare aggiornamenti e si migliora. Quindi cambia il firmware, cambia le varie cose, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi di fatto l'oggetto in questione è a tempo. Non abbiamo più l'idea di star acquistando qualcosa che duri, come invece accadeva prima, no? Pensate semplicemente all'acquisto di merci artigianali, all'acquisto di mobili, all'acquisto di abiti, come venivano praticati fino alla prima metà del Novecento, ed era un acquisto che in qualche misura avrebbe poi costituito la famosa eredità, no? Nel senso che sarebbe stato tramandato di generazione in generazione, era qualcosa che si immaginava durasse più dell'arco di vita del singolo. Ora, di fatto, quest'idea è assolutamente peregrina, nel senso che cosa abbiamo noi che potrebbe eventualmente essere trasmesso così com'è a quelli che ci seguono? Praticamente nulla, nel senso che noi partiamo già con qualcosa che nel momento stesso in cui lo compriamo in pratica non ha più senso, è già superato. Questo è evidentemente uno dei modi attraverso i quali le aziende cercano di realizzare quella famosa fidelizzazione di cui parlavamo prima. Perché? Perché nel momento in cui tu compri un oggetto, di fatto tu non finisci il tuo rapporto col fornitore, come avevamo detto prima, non è che tu vai e compri un Walkman, come era quando era, ma probabilmente voi non l'avete mai visto i Walkman, quelli con le cassette, ma insomma, tu entravi, compravi un Walkman, finito, quello era, non è che dovevi fare chissà che. Quindi, volendo, in un secondo tempo avresti potuto comprarne un altro. Oggi come oggi, che cosa succede? Che tu compri un apparecchio, che sia un telefono, che sia un Walkman, che sia un iPod o quello che vi pare, e continui e continuerai ad avere col fornitore dell'oggetto un rapporto, perché il fornitore dell'oggetto continuerà ad aggiornarti e upgradarti l'oggetto stesso. L'oggetto stesso non è mai dato. L'oggetto stesso di fatto è una scusa per un qualche genere di miglioramento successivo. E nel momento in cui tu lo acquisti, quindi, non puoi a un certo punto bellamente fregartene di avere rapporti con quello che te l'ha venduto, perché è lui che si occupa della manutenzione, del miglioramento, della correzione, dell'aggiornamento, eccetera, eccetera, del tuo apparecchio. Non so se mi spiego. Cioè, di fatto tu oggi non acquisti più un oggetto, acquisti un processo. Perché l'oggetto che tu hai in mano oggi ha certe caratteristiche, ma domani potrebbe averne altre, domani ancora potrebbe averne ancora altre, fino a quando, a un certo punto, che succederà? Che quello che te l'ha venduto in qualche misura farà in modo che tu lo debba abbandonare. Pensate semplicemente a Windows XP, che era un sistema, poveraccio, che andava benissimo, no? Però di punto in bianco ci dice Bill Gates: ragazzi, l'assistenza da Windows XP è finita, per cui chi ce l'ha se lo tiene a suo rischio e pericolo, se ci sono dei buchi di sicurezza è un problema suo, se non gli funziona più è un problema suo, io non voglio più averci niente a che fare. Ovviamente, perché questo accade? È una parte dell'obsolescenza programmata, quello che avevamo detto la volta scorsa, ovvero sia il fatto che una delle strategie più in voga per far sì che tu continui a consumare è venderti delle cose che per definizione si rompono. Perché se no, se ancora ragionassimo con il discorso che facevamo poco fa dell'oggetto artigianale che deve durare 3 generazioni, figuratevi se l'artigiano avesse dovuto produrre molti di questi oggetti come avrebbe fatto. Fondamentalmente si sarebbe sparato una rivolverata da solo, ma era chiaramente un altro mondo. Oggi come oggi il mondo è fatto in modo tale che ciò che tu acquisti, per definizione, anche se è meglio di quello che stai lasciando, non si sa perché, ma continua a valere questo assunto di fondo, durerà di meno. Io sono andato a comprare una lavatrice, dopo che la lavatrice storica con la quale ci eravamo sposati con mia moglie si è schiantata dopo 18 anni, poveraccia, non ne faceva più. Allora sono andato ad acquistare, mi pare da 1 euro, non mi ricordo dove, una nuova lavatrice, e la prima cosa che mette il venditore è: non penserà mica che le duri altri 18 anni. E che so scemo, io ho detto, io non vado mica in giro con la sveglia al collo, anche se la domanda sarebbe stata: no, veramente dovrebbe durarne 30, visto che mi dicono che le cose migliorano, no? Teoricamente no, queste sono molto più, consumano molto meno, hanno tutta una serie di fregnacce, però fra 6-7 anni sicuramente gli si sfascerà sotto le mani. Perché? Perché li fanno con dei materiali che si rompono, per definizione. Se tu acquisti un autoradio, oggi le autoradio non si vedono più, ma...
I cellulari. Erano
esatto, i cellulari prima li potevi sbattere al muro come ti pareva, eccetera, eccetera. Adesso capirai. Pensate semplicemente.
I Nokia
perché quelli, come dire, hanno una loro filosofia. Io vado in giro con quello e perché chi me lo tocca gli sparo a pallettoni, però vabbè, sono quelle cose, no? Però appunto le autoradio, quando le producevano al momento di maggior splendore, avevano le meccaniche in metallo, tutti i vari meccanismi all'interno in acciaio, eccetera, eccetera, pesavano 15 kg, insomma, se mi è capitato di... Ecco. Dopodiché sono diventate leggere, sono diventate molto glamour, ma sono diventate tutte di plastica, per cui tutte le molle e tutti i carrelli si sfasciavano, in 1-2 anni, piavi e buttavi tutto dentro la pattumiera. Quindi capite che il rapporto con gli oggetti diventa, per colpa anche dei produttori in larga misura, un rapporto completamente diverso da quello che avevano i nostri genitori, oppure avevamo cominciato ad avere noi. Nel senso che l'oggetto non è più un qualcosa che tu ambisci a possedere perché ti garantisce una continuità di funzionamento e in qualche misura un qualcosa di stabile anche all'interno del tuo processo vitale, ma l'oggetto diventa in qualche misura qualcosa di cui tu usufruisci quando ne hai bisogno. Quindi la domanda che tu ti poni, e che è un'altra delle domande che caratterizzano l'essere di oggi del mercato e del commercio, è: ma perché io devo comprare un oggetto che nel momento stesso in cui lo compro è già vecchio? Che senso ha? Cioè, prima aveva una sua logica, no? Mi compravo una macchina fotografica di una certa caratura e questa macchina fotografica ci potevo andare avanti. No? Assolutamente, ma quello è l'esempio classico. Oggi come oggi col car sharing si sta rivelando nel modo più evidente la questione, no? Sì, beh, quella è una cosa che io giuro non ho mai capito, non ho mai capito perché ci siamo sottoposti a questa cosa che è assurda. Tu la compri, arrivi il giorno dopo già a metà del valore, ha fatto 20 metri, sarà così in parte palle, ma t'attacchi. Perché? Perché chiaramente noi oggi cominciamo a ragionare più in termini appunto di poter accedere all'oggetto quando ne abbiamo bisogno, che non in termini del possesso dell'oggetto. Quindi anche da un punto di vista delle varie forniture, delle produzioni, questo è qualcosa che andrà preso in considerazione. Perché? Perché vuol dire che, come succede in larga misura, spesso e volentieri, se io devo andare a una cena di gala, m'affitto una macchina di rappresentanza, m'affitto un abito. Perché comprarmi l'abito? Che senso ha? No? Che me lo metto una volta, tipo un abito da sposa, bello, per carità, molto estremamente romantico, tutto quello che ti pare, ma sono soldi buttati dentro la pattumiera, perché l'abito del marito al limite, se non ti sei messo il frac e tutte queste cose, puoi anche riciclare, ma l'abito della sposa o te risposi e quindi lo usi due volte, ma pure lì comunque non vale la candela, oppure ti rimane come ricordo, molto bello, insomma diciamo che lascia il tempo che trova. Lasciamo perdere questo, però capita spesso e volentieri oggi che se tu devi andare a fare una serata particolarmente glamour oppure hai un'occasione formale, affitti quello che ti serve, il giorno dopo glielo riporti, buonanotte senatore, perché lo devi comprare? No? Perché tu devi comprarti una macchina quando il giorno dopo ne è uscita una che consuma meno di quella che hai, ha un servizio wifi più efficiente, è più divertente da guidare, è più, ha una miglior tenuta di strada, eccetera, eccetera. La macchina la affitti, no? Che succede in città? Che c'è il famoso car sharing, quindi vuoi, ti serve una macchina? Paghi 1, 2, 3, 4 euro, via la macchina, parcheggi un'altra parte, arrivederci, grazie e te ne vai. Ma sarà molto più comodo dover avere un affare che ti costa una tombola e continua a costarti una tombola per ogni giorno che tu la possiedi, perché ti costa in bollo, ti costa in assicurazione, ti costa in manutenzione, ti costa in carburante. La macchina è un incubo da un punto di vista economico, no? E allo stesso modo, qualunque oggetto tu vada ad acquistare, perché lo devi acquistare e tenertelo quando puoi di volta in volta farti dare la versione più aggiornata dell'oggetto stesso che è uscita a un costo che tutto sommato è conveniente? Tra l'altro, nella gran parte dei casi, tu con gli oggetti che hai li usi ogni tanto, salvo, non so, telefono, appunto, no? Piccole cose, i capi d'abbigliamento normali, ma tanti degli oggetti che tu hai li usi una volta, due volte, quattro volte, cinque volte. Allora, perché dover acquistarli quando il gesto dell'acquisto è un gesto che in sé è superato? Quindi vi rendete conto, e poi oltretutto c'è il paradosso ulteriore che da un punto di vista di produzione, con la miniaturizzazione, i miglioramenti dei processi produttivi, eccetera, eccetera, questi oggetti costano sempre meno. Soprattutto alla produzione, costano sempre meno, tant'è che in larga misura sono scomparse tutte le professioni che servivano a mantenere sani gli oggetti, no? I riparatori, ma chi ripara più che? Al di là di casi sporadici di nicchia nei quali c'è la radio del papà, il televisore della mamma o cose particolarmente care, no? Care da un punto di vista affettivo, ma tu quando ti sei rompa la televisione oggi ripari? No, ne compri un'altra. Perché nel frattempo la tua televisione, passati 6 mesi, è vecchia. Non ha più gli standard più interessanti di comunicazione, non ha più gli spinotti che ti permettono di mettere in collegamento l'impianto network o l'impianto musicale o tutto quello che ti pare. Ti conviene, fai molto prima, butti quella che c'hai e ne compri un'altra. Dov'è uno dei problemi della questione? Che in pratica tu sei costantemente circondato da immondizia. Che tutto quello che hai è qualcosa che stai per buttare. E quindi in termini di equilibrio sostenibile del pianeta, questo non è pensabile. Capite? Perché le risorse finiscono. Potrebbe andare bene se, come immagina l'economia e ha immaginato a lungo l'economia, non ci fosse il problema delle materie prime, non ci fosse il problema dei rifiuti, non ci fossero tanti problemi. Ma quella è l'economia che se le sogna queste cose. Nella prassi i problemi ci sono. I metalli rari che servono per fare i cellulari, che servono per fare tutta l'ultima generazione di oggetti con i quali siamo in costante e intimo contatto, si chiamano metalli rari mica a caso, si chiamano metalli rari perché sono rari e quindi finiscono. Ovviamente questo cosa genera sul mercato oggi? Genera per esempio delle posizioni di predominio e di monopolio del tutto inedite o perturbazioni relative. Saprete che buona parte dei flussi di migranti che ci becchiamo noi derivano da guerre che si stanno tenendo nell'Africa centrale per il controllo di giacimenti di metalli rari che ci sono soltanto lì, e quindi sta succedendo un finimondo del quale nessuno parla perché non è che faccia molta scena. Però di fatto ci troviamo appunto con gente che controlla giacimenti di metalli rari che servono per le tecnologie più avanzate, per gli aerei, per i cellulari, per le trasmissioni di internet e via discorrendo. Stesso ragionamento per delle miniere in Cile. Insomma, ci sono una serie di luoghi assolutamente privi di qualunque tipo di pregio nel pianeta finora che sono diventati dei punti nevralgici degli equilibri geopolitici, perché ci sono questi metalli rari che sono giusto appunto rari e quindi finiranno, quindi non possiamo continuare a battere sull'idea del compro, butto e ricompro. Anche se verrebbe quasi spontanea oggi come oggi, perché con questo tipo di progresso e con questo tipo di miglioramenti vertiginosi e costanti delle tecnologie, l'idea generale qual è? Quella di prendere regolarmente l'ultima cosa che è uscita, perché se tenesse una cosa che ormai è già obsoleta, anche se funziona, no? È chiaro che poi il sistema ragiona in quest'ottica, per cui tu hai un computer, forse non so se ci avete mai fatto caso, ma io tutto sommato, se ancora avessi il primo computer con cui ho cominciato a lavorare, salvo internet, non è che avrei grosse difficoltà, perché usavo quei quattro programmi che sono rimasti più o meno uguali a se stessi, no? La prima versione di Word, ci posso mettere sopra nei laboratori di macchine di fotografie se proprio voglio, ma insomma voglio dire, a me il fatto di dover cambiare il computer ogni 2 anni e di dover cambiare il sistema operativo ogni 3 perché me li fanno cambiare per forza, mi è del tutto indifferente. Io potrei stare benissimo col computer di 8 anni fa, ma che succede? Che nel frattempo sono cambiati tutti gli standard di riferimento, sono cambiate tutte le convenzioni per l'utilizzo delle meccaniche, sono cambiati tutti i formati dei video, delle fotografie, eccetera. Io quindi, per poter vedere qualcosa di oggi, ho bisogno di tutta una serie di programmi che sono molto più ingombranti di quelli che c'erano prima, e quindi devo lasciare il computer vecchio e comprare un altro. Ma la domanda è semplicemente una strategia per farmi comprare il computer nuovo, o c'è effettivamente un guadagno in tutto questo? C'ha un senso che io lo faccia sto discorso o no? Perché è lì che dobbiamo cominciare a vedere che cominciano a esserci delle, come dire, dei cortocircuiti, no? Perché il comportamento del sistema economico è un comportamento che non riconosce ancora oggi tutta una serie di circostanze che invece sono diventate fondamentali per l'equilibrio planetario. Perché noi stiamo diventando sempre di più, ragazzi. Veleggiamo verso i 9 miliardi e non c'è segno di diminuzione del ritmo, oltretutto. Stanno uscendo una serie di articoli piuttosto allarmati, perché fino a qualche tempo fa l'idea generale era che, come quasi tutte le specie viventi normali, a un certo punto ci saremmo autoregolati. Ma pare di no. Pare assolutamente di no. Quindi andiamo rapidamente verso il 22esimo secolo con 12 miliardi di persone. Sono tanti 12 miliardi di persone. E se non serve che lavorino, come li facciamo mangiare questi 12 miliardi di persone? Non so se vedete che i processi stanno andando un po' per conto loro, perché è chiaro che è bello pensare che noi aumentiamo, diventiamo sempre di più, ognuno una ricchezza aggiunta, no? Tutta una serie di retoriche interessanti, ma come facciamo a farli mangiare questi? Cioè, che gli facciamo fare a tutta sta gente? Che facciamo noi tutti quanti, quando siamo così tanti? E già non serviamo adesso. Cioè, già non serviamo adesso e siamo 7 miliardi e mezzo, quasi 8. Di questi 7 miliardi e mezzo, quasi 8, la buona parte non morirà a lungo, perché ci curiamo e campiamo di più, alleluia, diciamo tutti, no? Da questo punto di vista. Ma in termini di possibilità di sostentamento, questo genera un problema piuttosto serio. I sistemi del welfare non reggono più. No? Perché i sistemi del welfare su cosa reggevano? Reggevano sul fatto che c'era tanta gente che lavorava e poca che usufruiva delle pensioni. Ma adesso c'è sempre meno gente che lavora e sempre più gente che usufruisce delle pensioni, e qui i conti, come dire, possiamo essere creativi quanto vogliamo, ma hanno una certa sofferenza, no? Per di più tutti i lavori che si stanno affermando sono lavori nei quali non si paga praticamente nessun contributo, né si prevede di avere una qualche pensione in futuro, per cui si capisce bene su cosa fonderemo le nostre eventuali sopravvivenze quando saremo 120enni o 130enni, come ci stanno suggerendo che possa accadere, però ci suggeriscono che diventeremo 130enni, ma andiamo sempre in pensione a 70, il che vuol dire 60 anni ulteriori di pensione. Chi li paga? So che sembrano discorsi, come dire, cinici, però purtroppo sono realistici. No, la gran parte di quello che sta accadendo negli ultimi anni a livello di vita politica e a livello di dibattito pubblico in Italia è aperta su questo, no? I baby pensionati, e quelli che rubano il lavoro, e quelli che non pagano i contributi, l'evasione fiscale, la corruzione, eccetera eccetera, ma più o meno ha tutto a che fare con questo. È che noi continuiamo a mantenere un modo di ragionare su come dovrebbe essere il mondo che prescinde da quello che è successo nel frattempo. Nel frattempo è successo che viviamo sempre più a lungo e siamo sempre di più, e non serviamo più, che è la cosa più triste, perché altrimenti saremmo tutti in passo avanti. Se in qualche modo, come diceva la sinistra di qualche anno fa, no? Lavorare meno, lavorare tutti, potrebbe pure essere accettabile se fossimo disposti a fare questo sacrificio. Ma quanti oggi sono disposti a fare questo sacrificio? che pure quello è un punto che va preso in considerazione. Tenete presente che l'impulso ad aumentare quantitativamente come popolazione noi ce lo stiamo portando in giro dalla fine della peste nera, niente poco di meno, quindi dal 1350, no? Nel senso che alla fine della peste nera l'umanità si rese conto che poteva anche scomparire, è stato un momento abbastanza serio, il 70% della popolazione mondiale eravamo giocati, no, pifferi, qui parliamo di cifre, come dire, ragguardevoli rispetto ai nostri equilibri normali. E all'indomani della peste nera, appunto, quindi, gli stati che si stavano cominciando a formare in quel periodo cominciarono a impostare una serie di politiche che miravano all'aumento della popolazione, che poi, come vi dicevo l'altra volta, porterà a 1600 e rotti a un surplus di manodopera che, guarda caso, tornerà molto utile per le fabbriche. Non so se vi ricordate. Per garantire questo incremento della popolazione, questa non so se la sapete, ma è una teoria estremamente interessante, ci fu un'alleanza particolare fra potere politico e Chiesa che si risolse nella caccia alle streghe. Ora, voi forse non lo sapete, ma chi erano le streghe al tempo? Persone che andavano in giro con le scope e facevano incantesimi accoppiandosi con capri nella notte? Oppure erano specialiste, nella grandissima parte dei casi, erano tutte levatrici specializzate in sistemi di contraccezione? Guarda caso, si scopre che erano proprio specializzate in sistemi di contraccezione. Ovvero sia, c'erano un sacco di strategie classiche che venivano tramandate nei secoli dei secoli per evitare che l'attività sessuale molto divertente portasse necessariamente con sé dei frutti meno divertenti sotto forma di pargoli strillanti. Quindi che succede? Che a un certo punto questa cosa però non era vista di buon... non era ben considerata. Perché? Perché lo Stato aveva bisogno di braccia. Lo Stato ha bisogno di lavoratori, ha bisogno di soldati, no? Vi ricordate qual era il discorso? Questa cosa comincia parecchio tempo prima dell'affermazione ed è miope, o perlomeno, è facile dirlo, però batta a pesca nel 1600 che te saresti trovato con 7 miliardi e mezzo di persone fra i piedi. Era una cosa impensabile. Il problema è che nel frattempo non abbiamo aggiornato i registri. Nel frattempo abbiamo continuato a ragionare in quell'ottica, più siamo meglio è, evviva, no? Un po' tipo la festa, c'è la festa, evviva tutti quanti, no, a un certo punto diventiamo troppi. Da quando l'ha detto Malthus in poi, più o meno il discorso è diventato quello, siamo troppi, solo che non c'è nessun criterio per il quale sfoltire la popolazione, no? Che fai? Comincia a fare decimazione come i romani, era uno ogni 10 fuori, non è pensabile. Bisognerebbe in qualche modo ragionare su questo discorso, soprattutto quando in contemporanea, ed è quello il grande interrogativo e la grande questione con la quale ci confrontiamo tutti, l'opera di tutta sta gente non serve più. Perché fino a un certo punto c'era, come abbiamo visto, una certa coerenza, no? Servivano le fabbriche, serviva tanta gente dentro le fabbriche, c'erano gli scontri continui, guerreschi, per cui la gente moriva, no? Pensate alle ultime due guerre mondiali che, insomma, hanno fatto un discreto carnaio da tutti questi punti di vista, bene o male, no? Gli equilibri si mantenevano. Ma qui sono 70 anni, ringraziando Dio, che hanno piato proprio bene da quel punto di vista, che non ci sono i carnai delle guerre mondiali. Sì, ci sono le guerre, quelle, cioè, più contenute in qualche misura, che però non è che abbiano questa influenza particolare sugli equilibri planetari. Quindi, che facciamo? Nello stesso tempo il progresso tecnologico consente di fare delle macchine che ci dicono essere in grado di apprendere e di diventare sempre più intelligenti, quindi probabilmente presto saranno più intelligenti di noi, e non è che ci voglia molto, ora come ora, a essere più intelligenti di noi. La domanda è: che faremo di preciso? Anche qui Matrix suggerisce delle cose, ma spero tanto che quelle non si avverino, perché sarebbe seccante. Però, come vedete, la questione del lavoro e del modo sul come affrontare il lavoro e ragionare sul lavoro è una questione che andrebbe messa sul tavolo in modo un po' più sensato di quanto non facciamo fino ad oggi, no? Il discorso dell'articolo 1 della Costituzione, che per carità è bellissimo, ma è un discorso che non è più realistico. La Repubblica basata sul lavoro di chi? E chi lo vuole sto lavoro poi? Chi è che lo chiede? Vi rendete conto che noi, per riuscire a mantenere aperta una fabbrica, dobbiamo fare delle vertenze di 7-8 mesi, barricate, manifestazioni, interventi governativi, per una cosa che dovrebbe essere invece normale, anzi, no, ci dovrebbero venire a chiedere, possiamo lavorare, possiamo farvi lavorare, l'idea generale era quella. Non serve più, ragazzi. Non serve più, perché il lavoro, in qualche misura, come troverete scritto nel saggio, quindi nell'articolo di Piketty, cosa dice a un certo punto? Quando, come avviene oggi, il tasso di rendita del capitale supera durevolmente il tasso di crescita dell'economia, si crea una situazione di squilibrio. Che vuol dire questo? Vuol dire che oggi come oggi, per come si è configurato il lavoro, il mercato del capitale, il mercato del lavoro, non conviene investire in lavoro. Conviene investire in azioni, conviene fare i giochi in borsa, conviene fare la finanza, non l'economia. Perché i soldi che spendi in finanza ti portano un certo tipo di percentuale di guadagno. I soldi che spendi in economia te ne portano meno. Quindi le fabbriche le chiudono. Non so se questa cosa è chiara. Quindi o ripristini in qualche modo, come dice giustamente lui, con un discorso che secondo me è talmente ovvio che fa quasi venire i nervi che uno lo debba fare, no? Ci vuole il grande economista per dirti che è opportuno che chi più ha più paghi? Beh, mi sembra talmente evidente che manco me vorrei il problema, però non succede, ragazzi, cioè lo saprete che non succede, o no? Warren Buffett, nome, qualcuno sa chi sia Warren Buffett? È uno degli uomini più ricchi del pianeta. Ed è uno che l'anno scorso è andato in televisione negli Stati Uniti e ha detto: io sono stufo di pagare meno tasse della mia segretaria. Capito? Lui. Ha detto: io mi vergogno. Però negli Stati Uniti funziona così. Perché? Perché siamo ancora con quel luogo comune del cazzo per il quale se tu hai un'industria sei un asset della società. Per cui io più ti do soldi e più tu me ne fai tornare. No. Io più ti do soldi, più tu te li metti da una parte e me lasci a spasso. Quello accade oggi. Allora, noi sappiamo perfettamente che c'è il 99% della popolazione che è quasi nulla tenente e l'1% che invece ha soldi a sfottere, che non si sa che ci dovrà fare, tra l'altro, perché non c'è pure quest'altro problema. Che ci devi fare con 12, 13, 15 miliardi di dollari, 20, 60 miliardi di dollari, santi Dio? No, a un certo punto che ce farai mai? Però, vabbè, è una domanda che ognuno può porsi o meno. Però non tornano questi soldi, capite? Dov'è il problema? Noi continuiamo a pensare che convenga lasciare i soldi ai ricchi e piarli ai poveri. Robin Hood al contrario. Solo che questa cosa non è più mantenibile, perché fino a un certo punto c'erano dei meccanismi, come leggerete, di redistribuzione, che erano le tasse, che erano il welfare, che erano l'INPS, no? Tutte queste cose qui che servivano più o meno, c'erano delle scuole, dei sistemi di formazione che permettevano una mobilità sociale di un certo livello. Oggi questa cosa funziona sempre meno, perché abbiamo sposato delle teorie economiche che erano a dir poco idiote, ma vabbè, quello poi a un certo punto forse qualcuno prima o poi se ne renderà conto. Ad ogni modo, il punto centrale, e con questo chiudiamo, e che vi inviterei a riflettere su questi argomenti e a informarvi un po' di più, perché la vostra vita è in gioco, ragazzi, non è quella di qualcun altro. Ma questi sono argomenti sui quali non ci si può permettere di non sapere niente, perché comunque vi torneranno addosso, perché comunque voi andrete a firmare dei contratti quando lavorerete, mi auguro che lavorerete ovviamente, no? E avrete dei contratti, non avrete delle garanzie, avrete una serie di richieste che sarà opportuno comprendere, cioè non potete permettervi di campare così nel nulla. Serve che vi informiate, anche perché presto o tardi ci sarà da prendere delle decisioni, perché ripeto, il modo in cui stiamo andando avanti oggi non è mantenibile, non soltanto l'Italia, in generale abbiamo messo in piedi una cultura che non è in grado di restare sulle sue gambe per come si è progettata e costruita. Quindi prima o poi qualcosa e qualche tipo di decisione andrà anche presa. Sarebbe opportuno che aveste delle idee in proposito. E in ultima istanza, invece, per quanto riguarda proprio lo specifico della vostra attività lavorativa, ragionate sul discorso dei clienti. Ragionate sull'importanza del front-end, perché vale per le macchine, ma vale anche per le palestre, non è che cambia niente. No? Quello che vi ho detto sul fatto che voi siete delle agenzie di socializzazione è sociologicamente ciò che invece vuol dire essere un buon venditore all'interno della palestra. Nel senso che voi sapete che la palestra è un oggetto complesso, anche lui, no? Uno va in palestra non soltanto per la forma fisica, spesso e volentieri va in palestra per incontrare qualcuno, per passare del tempo, per avere la sensazione di far parte di qualche tipo di processo che gli è stato in qualche misura trasmesso, e sta a voi in qualche modo riconoscere qual è l'esigenza del cliente. Non è detto che vengano tutti per, ma sono stato in palestra l'altra sera e c'era uno che sono entrato, e stava in corridoio a chiacchierare con un istruttore. Ho fatto la mia ora di box, sono uscito e lui stava sempre in corridoio a chiacchierare con l'istruttore. Non gliene poteva fregare di meno di fare palestra, lui era lì per fare quattro chiacchiere. E non è un problema, voglio dire, non è che c'è un'etica per la quale quello che vi paga i soldi in palestra poi deve per forza lavorare, ma è opportuno che voi vi rendiate conto che ci sono pure quelli che non gliene può fregare di meno di lavorare in palestra e che quindi vorranno parlare con voi o vorranno parlare con qualcuno. Allora l'idea geniale in regime di intelligenza interpersonale qual è? Quella di trovare due o tre che hanno questa esigenza e metterli insieme a chiacchierare. Così voi non avete una capoccia per tutta la giornata e loro sono contenti matti. E state adempiendo a uno dei tanti compiti che vengono richiesti alla cosa. Ovviamente questo può essere anche una strategia progettuale. Ma nel momento in cui uno si rende conto della complessità di qualunque comportamento, individuarne le dimensioni e lavorare su ognuna delle dimensioni in modo un tantino taylorista, perché non è che questo, che il fatto che Taylor fosse pazzo implica che sia tutto sbagliato quello che ha fatto, diciamo che si può fare con un po' più di misura e con un po' più di classe, mettiamola così, senza essere così drastici. Però se le varie anime della palestra sono 4 o 5, o decidi attraverso una richiesta, una ricerca, qual è quella più impegnativa e più importante e ti concentri su di essa, oppure cerchi di creare un luogo dove tutte queste anime possano convivere e magari entrare in sintonia. No? Cioè, chi ti impedisce di immaginare che all'interno della palestra possano accadere eventi anche un minimo culturali o che possano crearsi dei circoli di discussione di qualcosa che possa avere a che fare con la palestra, ma non necessariamente, o di attività che sono di frontiera e via discorrendo? Oggi non stiamo più ragionando in termini di palestra, oggi ragioniamo in termini di villaggio fitness, no? Di centro wellness, di luoghi nei quali vai e hai una serie di opzioni. Tu vai in un villaggio virgin, come immagino saprete tutti, e devi decidere se vai andare a fare i pesi, se vuoi fare le attività di gruppo, se vuoi andare in piscina, se vuoi fare una sauna e leggerti un libro, no? Sono tutta una serie di cose che rientrano all'interno di un qualcosa che non è più quello che voi immaginate quando venite qui. Dio, voi forse un po' meglio, nel senso che i primi anni era, per farlo capire ai vostri colleghi, ci ho messo dove fai salti mortali. Oggi la cosa sta diventando talmente diffusa che uno se ne accorge anche al di là delle comunicazioni. Però spesso e volentieri non la tematizzi come un tuo asset lavorativo. E invece quello dovreste fare voi, per quelli che sono interessati ovviamente alle scienze motorie, gli altri fanno, non so che faranno, è un problema loro. Ma da un punto di vista della logica del sistema, oggi come oggi le scienze motorie e questo tipo di attività è uno dei più importanti giri economici che esistono nell'economia, quindi profittarne sarebbe decisamente un vostro compito, una vostra prerogativa, possibilmente magari ragionandoci in modi equilibrati, quindi ragionando anche in termini di valore, mantenendo una serie di aspetti che oggi come oggi non mi sembra di vedere particolarmente diffusi, no? Nel momento della consapevolezza di sé, dell'attività fisica e via discorrendo. Insomma, ci sarebbero da fare un sacco di cosette interessanti.